Buonasera, possiamo iniziare. Se in collegamento mi confermate che mi sentite, passiamo con l'appello. Prego, segretario.
Buonasera a tutti. Carmelini Marco. Gerdini Maurizio.
Presente.
Varito Tiziana. Massimilla Monica. Della Cagnoletta Giuseppe. Castagna Maria Silvana. Parola Daniela. Pestini Giordano. Zoya Andrea, Massa Cristina, Rota Sergio, Beraldo Giorgio, Benini Patrizia, Mariconda Domenico,
presente,
Gianmarco De Anna Maria,
presente,
Zoya Sergio,
presente,
Volpatti Raffaella, Motta Giuliana, Magri Daniele, Bianchini Beatrice Maria, Tarabini Giuseppe,
presente,
Arrivai Filippo,
presente,
Palotti Gianmario, Angelini Stefano, Bugiatti Francesca, Bettinelli Francesco, Vizzino Donatella, Iannotti Michele, Songini Roberta, Cotelli Marina, Maspero Alberto, Zambon Luca, Del Marco Simone.
Quindi hanno mandato giustificazione d'assenza il consigliere Bettinelli, Testini, Cotelli e il sindaco a firmare al vice sindaco la motivazione dell'assenza del sindaco, prego.
Sì, grazie, grazie Presidente. No, diciamo che per la prima volta il nostro sindaco non riesce a partecipare al consiglio comunale, non ha avuto contrattempi, ha avuto una cosa, un impegno familiare direi molto, molto bello, molto positivo, cioè in particolare la laurea di un figlio. E quindi diciamo che questi sono quei momenti che lui mi ha pregato di ovviamente di scusarci, anche di comunicare queste breve parole, nel senso che sono dei momenti familiari che ovviamente un padre di famiglia non si può perdere, quindi scusandosi ancora lui ovviamente mi ha pregato di comunicare che diciamo questo evento non poteva vedere la sua assenza, insomma. Ovviamente augura buon lavoro a tutti noi. Ovviamente io personalmente ricambio un po' le congratulazioni per l'evento importante che sta vivendo in questo momento il nostro sindaco.
Grazie. Quindi appunto uno, comunicazione del Presidente del Consiglio Comunale del Sindaco. Io non ho nulla, lascio la parola al vice sindaco ancora.
Precedentemente il tradizionale dati dei casi di cittadini sottoposti positivi al Covid, i casi al momento sono 21 con 4 persone ricoverate, quindi diciamo una situazione non di preoccupazione ma di allerta, nel senso che sono ancora non tantissimi casi, però diciamo che dovuta attenzione e precauzione, come tutti noi ovviamente sappiamo, quindi una guardia che è sempre alta, non mai dimenticare che il virus ancora serpeggia all'interno della nostra comunità, quindi bisogna sempre stare molto molto attenti.
Grazie, passiamo al punto 2, ordine del giorno del consigliere Songini Roberto ed altri, avete l'oggetto solidarietà concreta per il popolo afghano. Comunico che è arrivato un emendamento del consigliere Gianmanco, adesso magari facciamo distribuire ai capigruppo, però intanto magari lascio la parola al proponente così intanto illustra l'ordine del giorno e poi vediamo l'emendamento. Prego consigliere. Chiedo sempre l'alta voce per chi è collegato, se riusciamo.
Grazie Presidente. Abbiamo presentato questo tema del giorno di solidarietà concreta per il popolo afghano, perché appunto ormai diciamo che la rivalsa mediatica sta un po' scemando su questa vicenda come è fatto spesso, e quindi abbiamo voluto presentarlo, sapendo che il Consiglio era un po' più in là, per invece mantenere alta l'attenzione su questo problema. Come già sapete tutti voi, l'Italia è stata vicenda dall'Afghanistan, di vent'anni di guerra, e l'impegno anche del nostro esercito in quel paese, e soprattutto il fatto che praticamente l'amministrazione americana ha deciso di disimpegnarsi in quella zona, e da lì sono andati via tutti. E questo ha gettato un po' nel panico, comunque nello sconforto, la popolazione che da oggi a domani si è vista tornare indietro di vent'anni nelle situazioni. E noi pensiamo che non ci si può votare dall'altra parte, che sia il momento, al di là delle visioni diverse che ci possono, non si possono avere sulla vicenda, però in questo momento non possiamo per finire niente votarci dall'altra parte, è proprio il momento di fare un aiuto concreto. L'impegno che noi chiediamo al Chiesa dalla Giunta è appunto quello di azioni come la richiesta al governo e l'apertura dei corridoi umanitari, la messa a disposizione di strutture per accogliere le famiglie afghane che hanno dovuto abbandonare il loro paese, la messa in atto di azioni per consentire ai profughi di integrarsi nella nostra realtà comunale, promuovere presso gli altri comuni della provincia azioni di accoglienza analoghe. Questo anche perché il diritto di asilo, come dice la nostra Costituzione, è tra i diritti fondamentali dell'uomo, nell'articolo 10 al terzo comma, appunto, si prevede che lo straniero, al quale si è inserito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo il giudizio di stabilito dalla legge. Ecco, semplicemente proprio fare un aiuto concreto, cioè non è più il tempo dei dibattiti, è proprio il tempo di dare un aiuto e di continuarsi dall'altra parte. Grazie.
Grazie. Nel frattempo dovrebbe essere stato distribuito l'emendamento. Magari intanto lo leggo anche a chi è collegato che non riesce a vederlo. Ho la proposta di emendamento fatto dalla consigliera Gianmarco, riformula, l'impegna il sindaco della giunta, quindi sostituisce quello che c'è, che è proposto nell'ordine del giorno, con quello che è stato proposto. Leggo: chiedere al governo l'apertura di corridoi umanitari per permettere l'evacuazione immediata delle persone in pericolo. Qui si aggiunge, mi sembra, una parte oltre alla frase di apertura dei corridoi umanitari. A chiedere alla prefettura di Sondra la convocazione e coordinamento di un tavolo per la gestione dei profughi afghani, coinvolgendo tutti gli enti e le associazioni di volontariato della provincia di Sondra, in modo da poter individuare strutture per l'accoglienza e azioni di integrazione reale nel nostro territorio. Poi inviare il presente ordine del giorno, il presente del Consiglio dei Ministri, il ministro Farietti, il prefetto della provincia di Sondra. Così è stata la proposta di modifica. Io adesso metterei al voto l'ammissibilità dell'emendamento, quindi se è ammissibile, poi facciamo un intervento a favore, che presumo che sia la proponente, ed eventualmente un intervento contro l'emendamento. E poi, eventualmente, in base alla votazione, si va a discutere l'ordine del giorno come rimane o come viene emendato. Quindi per l'ammissibilità dell'emendamento, chi è a favore? Vedo le mani alzate anche in collegamento, tranne allora Gianmanco, Zoya, Sergio, Rebai e Tarabini hanno votato a favore, Mariconda non lo vedo, ok, adesso sì, ho votato a favore. Quindi adesso passiamo, avendo 27 voti favorevoli, lascio la parola alla proponente per l'illustrazione dell'emendamento. Prego, consigliere Gianmarco.
Grazie Presidente, mi sentite? Sì, noi abbiamo pensato a una rimodulazione dell'ordine del giorno presentato, proprio perché c'è già un impegno attivo della nostra
persona.
E quindi abbiamo di rilarlo, come è stato prima letto dal Presidente, lo rileggo. Allora, impegno il sindaco e la giunta a chiedere al governo l'apertura di corridoi umanitari per permettere l'evacuazione immediata delle persone in pericolo, a chiedere alla prefettura di Sondrio la convocazione e il coordinamento di un tavolo per la gestione dei profughi afghani, coinvolgendo tutti gli enti e le associazioni di volontariato alla provincia di Sondrio, in modo da poter individuare strutture per l'accoglienza e azioni di integrazione reale nel nostro territorio, e inviare il presente ordine del giorno al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli Affari Esteri, al Prefetto della provincia di Sondrio. Tutto questo è stato così pensato proprio perché la Prefettura già nelle settimane scorse si è attivata. E allora abbiamo pensato di essere di lasciare la Prefettura che faccia da ente di coordinamento, e noi come Comune rimaniamo ovviamente a disposizione in base alle richieste e alle esigenze che si presenteranno di volta in volta. Grazie.
Grazie consigliere, se ci sono richieste di intervento contrario all'emendamento oppure passiamo alla votazione. Consigliere Del Mato, prego.
Grazie Presidente. Grazie, io per leggere l'emendamento volevo capire, cercare di migliorare, fare questo emendamento, perché si parla di persone in pericolo. Volevo capire cosa si intende, perché è abbastanza generica un'informazione a rimuovere, magari sono io che non riesco a capirlo bene. Perché i numeri qui, quando si parla dei numeri, diciamo che sono importanti per la popolazione. Abbiamo visto tutti che il numero di popolati di persone è elevato. Io avrei messo una piccola modifica, avrei messo persone in pericolo, persone che hanno collaborato nel nostro paese, per esempio. Questo è un mio pensiero, perché credo che sia un pochino più seria come avvenimento per modifica, anche perché c'è una situazione sicuramente complicata, ma che qui non vedremo sicuramente tutti di cosa stiamo parlando. Grazie.
Solo per riportare sull'ordine dei lavori. Allora, noi votiamo adesso questo emendamento, poi se c'è un'ulteriore proposta ne prendiamo atto. Se l'emendamento questo viene approvato, prendiamo la proposta di un eventuale suo emendamento ulteriore e facciamo la stessa procedura, perché sennò diventa difficile emendare l'emendamento senza sapere se viene approvato o meno. Quindi prima votiamo l'emendamento, poi se c'è un'ulteriore proposta la facciamo e poi la votiamo senza nessun problema. Quindi questo io ritengo che era un intervento contro l'emendamento. Ok. Quindi passiamo alla votazione. Chi è favorevole all'emendamento proposto? Ok, anche Gianmarco, Tarabini, Rebai, Zoya e Mariconda. Tutti a favore, tranne che astenuti? Non credo. Contrari?
Sono contrari.
Quindi
il 26 è contrario.
L'emendamento è stato approvato, adesso l'ordine del giorno è con l'emendamento, prendo, dopo magari lo mettiamo scritto giusto per lasciarlo verbale, l'aggiunta dopo le parole in pericolo, persone in pericolo di o che hanno collaborato con le autorità italiane, diciamo così. Intanto vediamo, facciamo il voto all'ammissibilità, quindi chi è favorevole all'ammissibilità? Quindi astenuti e contrari. L'ammissibilità stiamo
unanimi
dell'emendamento del Marco. Quindi rifacciamo se c'è un emendamento. Quindi lo do per ammesso? Perché visto che qualcuno. No, visto che non tutti. Ok. Quindi se c'è un intervento a favore, era un po' quello di prima, però lasciamolo, ok, a favore l'ha già fatto prima, se c'è un intervento contrario, consigliere Songini.
Grazie Presidente. Allora, io sono contraria, innanzitutto perché, richiamando l'articolo 10 della nostra Costituzione, dice che lo straniero al quale si è inserito nel suo paese, l'effettivo e l'ufficio delle libertà democratiche, garantito dalla Costituzione italiana. ha diritto di avere una interazione da verificare secondo le condizioni sparite dalla luce. Allora, se noi ci occupiamo solo di chi ha collaborato con noi e comunque con le forze, diciamo, della NATO, escludiamo totalmente le donne e i bambini, e ancora una volta salviamo solo gli uomini. Quindi, secondo me, proprio perché la Costituzione prevede che c'è un problema, non è solo di chi ha collaborato, il problema è la situazione che abbiamo creato in Afghanistan. Per cui non ci sono più queste libertà, perché nel momento in cui Trump a Roma, nel febbraio 2020, sigla un accordo con i talebani, quindi riconoscendo ai talebani la rappresentanza da chiamata come volete, come identità con cui cercherà di dare mano quel paese quando sono senza risultati. In quel momento lì, per tutta la popolazione è cambiato qualcosa, non solo per chi ha collaborato con lui. Poi posso essere d'accordo con il consigliere del Marco, che ci ha collaborato un po' di più, ma non solo, perché le persone che fanno i giornalisti, quindi non necessariamente stanno collaborando in modo diverso, hanno collaborato in modo diverso, però ci sono notizie delle ultime ore, non possono più svolgere il loro lavoro, che sono incarcerati, eccetera. Quindi per questo motivo non andrei a restringere su quello, proprio perché anche perché appunto comunque la nostra Costituzione ha una vita lunga più ampia. E se noi andiamo a restringere poi lasciamo indietro qualcuno, e a me non sembra giusto. Allora volevo una nota invece al Presidente, mi dicono da casa che non sento di tanto quello che noi diciamo, è grave.
Sì, è il solito problema dell'audio che viene preso dal computer, quindi più siamo lontani e più parliamo a bassa voce e meno si sente dentro, perché come dicevo prima, se si scandiscono bene le parole e si parla ad alta voce, probabilmente anche da casa si sentono meglio. Stiamo cercando di risolvere anche questo problema con tutto l'impianto anche di condizionamento per il futuro. Ho messo dentro anche questa richiesta. No, adesso visto che c'è la richiesta, invece intervento a favore all'emendamento del proponente. Prego, consigliere Bernardo.
Grazie mille, Presidente. Era perché ero un paio perché quando parlavo dei numeri che dico a volte, perché l'Afghanistan, guardando un po' in questo momento, mi dà 38 milioni di persone. Non so come la persona, quindi mi serve un problema. Quando le persone stanno direttamente in pericolo, praticamente molte. E mi trovo d'accordo con il consigliere Sergini, che probabilmente è colpa di quello che c'è per l'Occidente. Quello sicuramente siamo d'accordo. Potete anche essere amici. La mia precisazione veniva proprio da un'altra, perché tutti siamo stati colpiti nel vedere certe immagini, perché in fondo sappiamo che probabilmente per vent'anni non ho fatto niente delle persone sul problema. Però dall'altra parte non possiamo anche essere ipocriti a pensare di poter salvare tutte le persone, altrimenti discriminiamo tutte le persone in pericolo che sono in questo momento in quel paese. E con la formazione dell'Italia di questo ordine del giorno, per come dire, la nostra Costituzione ci dice che dobbiamo garantire il diritto di asilo, quindi noi abbiamo un ruolo. Io non è così, la mia non ci lo dicevo lì. Ho cambiato il termine O, invece qui, come diciamo prima, quindi in pericolo e che hanno lavorato anche per lasciare un ampio spazio di veduta da parte di tutti. Però era una precisazione per come ero io che era doverosa.
Grazie. Mi piacciono questi interventi, più da discussione generale che più che da emendamento. Quindi passiamo alla votazione dell'emendamento proposto. Chi è a favore? Contrari? E astenuti? Solo
Io ho contato 24 contrari, 2 sì e 1 astenuto.
Quindi l'emendamento è bocciato con 24 contrari, 2 a favore e 1 astenuto. Passiamo quindi ora alla discussione generale. Se ci sono richieste di intervento, consigliere Songini, prego.
Grazie Presidente. Diciamo che comunque siamo soddisfatti per il fatto che il Consiglio Comunale abbia comunque ritenuto di puntare in qualcosa di aiuto concreto a Magnanima, quindi anche se ci sono state delle modifiche, non fa niente. L'unica cosa che avrei preferito che rimanesse un impegno più diretto, più tangibile del nostro comune, che arriva al SAS, su prefettura eccetera. È vero che la prefettura è subito attivata, è vero che sono già arrivati le cose anche dalla nostra provincia. Ecco, mi sarebbe piaciuto, ma proprio per dare un segnale, per far vedere che il capoluogo di questa provincia c'è. L'ho visto un po' come un volere fino a rispondere, però questo non mi fa votare contro l'ordine del giorno modificato. Però ci tenevo a dirvi un pensiero. Grazie.
Grazie. Chiesto la parola al consigliere Gianmarco, prego.
Grazie Presidente, sì, ci tenevo proprio a sottolineare che ovviamente noi saremo accanto alla prefettura sta facendo un grande lavoro e sicuramente non spetta a noi consiglieri comunali fare differenza tra chi ha bisogno di aiuto e chi no. Grazie.
Grazie, ha chiesto la parola al consigliere Del Marco, prego.
Grazie mille, quindi vedo che questo ordine del giorno sarà così. Io sono l'unico contrario, ma è una ragione, credo che debba essere un miglioramento a questo ordine del giorno, anche perché l'altro giorno poi ho letto una interpretazione di una certa nuova museale componente della commissione Parco Tunisia della Regione Toscana per il PD, che ha dichiarato forse qualcuno arriva preso, devo tesseramente, ma sono a favore della presa di potere da parte dei fondamentalisti in Afghanistan, non perché condivido il loro modo superarli. Se dico che quello che stiamo vivendo possa andare a spiegare la storia, spostamenti per parte. Comunque tanto per sottolineare come certe cose che escono, bisogna un attimino veramente soppesare, anche avere coraggio di quello che si pensa e mettere dalla parte la, anche questo consiglio comunale senza essere magari ipocriti e delle cose così. Per cui lo faccio. Grazie mille.
Grazie. Credo che nessuno sia ipocrita in Consiglio Comunale, libero di dire come faccio i richiami tutte le volte, lo facciamo in questo caso, adesso uno si deve sentire libero in Consiglio Comunale di dire, ovviamente nei limiti dell'educazione e della legge, quello che vuole, quello che pensa, ed è libero di votare come vuole e come pensa. Quindi respingo l'accusa di ipocrisia di volta ai consiglieri. Se ci sono altri interventi, se no lascia rimanere la parola al vice sindaco che ci fa anche il consigliere Songini, prego.
Allora, io ringrazio Presidente per la sua precisazione che ha preso. Ci tengo a fare una precisazione, che io rispondo per quello che dice il Songini Roberta, sono io, e non per quello che dicono altre persone, pur appartenendo al mio partito. Mi sento anche libera di esprimere un'opinione diversa anche a quella del mio segretario di partito, quindi siamo attenti, perché sennò se facciamo questo giochino di quello detto, cioè non abbiamo potremmo essere imbarazzati, ritengo che invece noi tutti consiglieri, indipendentemente dal partito e quello che otteniamo, siamo pensanti e possiamo avere delle idee anche non, quindi non siamo tutti intruppati. Grazie.
Grazie, se ci sono altre richieste di intervento, lo lascio magari al vice sindaco che ha un paio di precisazioni. Prego, si dice il vice sindaco.
Grazie, Presidente. No, solo per informare che già stamane c'è stata in prefettura un incontro, una riunione tra i comuni che già oggi ospitano alcuni profughi afghani e gli enti gestori per fare una prima valutazione e analisi di quello che è il fenomeno. Attualmente sono ospitati in provincia, nella nostra provincia, 32 persone. 32 persone che sono arrivate con i famosi ponti aerei che ormai sono chiusi, quindi diciamo che la prima ondata di profughi è in qualche modo ultimata, nel senso che questi ponti aerei ormai si sono chiusi. È chiaro che con la pressione dell'opinione pubblica e anche con la nostra mozione, noi auspichiamo comunque un'apertura ulteriore per chi ne avrà necessità, e qui si farà eventualmente una selezione a monte delle persone, diciamo, più bisognose e meritevoli di venire nel nostro paese, con un'apertura di un canale di transito umanitario ufficiale. Volevo comunque anche tranquillizzare in qualche modo l'opinione pubblica e il consigliere Del Mato che i transiti di cosiddetti clandestini non sono previsti, nel senso che ci sono già alcuni fenomeni, sono stati segnalati alcuni fenomeni di passaggi via terra clandestini di cittadini afghani. Alcuni sono anche arrivati in Italia, ovviamente non a Sondrio, perché prima di arrivare a Sondrio sono molti altri provinci che li intercettano, e questi casi ovviamente non rientrano in questa fattispecie, ma sono dei casi di clandestini che vengono comunque intercettati, andranno nei centri di accoglienza al CAS, faranno tutto, diciamo, il percorso di richiesta di protezione, e quindi come tutte le persone, i migranti che vengono da altri paesi, quindi c'è tutto un altro percorso. Qui è l'intento, la richiesta è quella di un canale umanitario per la fattispecie dei profughi afghani, che hanno un titolo effettivamente diverso rispetto agli altri, a molti altri profughi di altri paesi.
Grazie, quindi passiamo alla votazione. Chi è favorevole all'ordine del giorno modificato dall'emendamento? Astenuti e contrari. Quindi l'ordine del giorno è stato approvato
26.
Con 26 voti favorevoli e un contrario. Passiamo al punto successivo. Punto 3, ordine del giorno del consigliere Mastro Alberto, avente ad oggetto marcia a Parigi, Perugia, Sivo, Parigi. E lascio la parola al proponente, prego.
Allora, questo ordine del giorno, voglio sperare che ci sia stato. Io credo che partecipare a questi precedenti anche da un importante senso. Quanto è importante, perché un periodo di amministrazione di un percorso di logica, di pensieri rispetto alle linee guida che dopo vediamo anche l'amministrazione. Non siamo amministratori solo se vuoi amministratori. Una buona amministrazione è sempre anche guidata da temi importanti. Per inserire anche le domande vincolanti all'interno della mutazione, alla noia alla fine. Dunque, certo, non è solo come quello che rimane, quello degli impegni molto importanti che riguardano le cose che riguardano i nostri beni, insomma. Sono anche un aspetto più importante, però anche per stare a cose simboliche, diciamo, permette di costruire pensiero rispetto a certi temi, permette all'amministrazione di riflettere su certe tematiche, come per esempio quella importantissima della pace. Quest'anno la pace è intitolata, cioè, dove si è potuto parlare di una scala, oltre che ha preso il motto di io penso che in realtà c'è una matricola che viene anche, diciamo, quello che si dà a rendere male, chiaramente è una persona che non ha delle idee, e non vorrei sperare che questo fatto non vada a pensare di non avere alcun tipo di problema di assicurazione di vento. Questo è il punto di vicino strada tra livelli politico, che poi è un medico, non può parlare pubblicamente, bisogna includere l'uomo e le grandi la grande missione che abbiamo sulla sua vita, dove sperare che anche i banchi prontamente dunque bene, grazie per tutta la
grazie, ci mancherebbe, prima o poi dovevi rompere il ghiaccio, quindi va bene. Chiesto la parola al consigliere Motta, prego.
Grazie Presidente. Una piccola riflessione su questo ordine del giorno. La premessa ovvia ma indispensabile, noi tutti proponiamo, sosteniamo e basiamo la nostra attività, anche quella amministrativa, su una cultura di pace. Sembra persino sonante dovesse essere qui a sottolinearlo, la nostra democrazia è fondata sulla pace, così l'amministrazione a tutti i livelli, anche quella locale, basa la propria azione su attività, si hanno come primo obiettivo la fratellanza, la non violenza, la pace tra i popoli, che sono condizioni indispensabili al bene comune. La marcia per un Assisi è una manifestazione da un valore simbolico, indubbiamente significativo, la partecipazione da parte dei cittadini è sicuramente un atto positivo auspicabile, nel cioè, senso vorrei che avrete prima o poi di partecipare in una scuola. L'azione dell'amministrazione locale si spiega però in modo che con un'azione diversa, con modi legati alla realtà locale e quindi su quella realtà deve concentrare i propri sforzi secondo le modalità che ritiene proprio. In termini pratici considererei anche il fatto che l'eventuale partecipazione da parte del comune alla marcia comporterebbe dei costi non personali per la trasferta, motivo per il quale degli 8.000 comuni italiani sono un'esigua minoranza decide di partecipare con una rappresentazione ufficiale, non è che questi, tutti gli altri siano lontano a marcia. Una riflessione del tutto personale poi vorrei fare, che vorrei fosse raccolta nel modo più pacato possibile da proponenti. Talvolta questo tipo di attività dei contenuti pienamente condivisibili viene un po' utilizzata, tra virgolette, solo riscontro. Ecco, questa è l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno dal momento che si correrebbe il rischio di parlare di una piccola marcia della guerra, ma quella che è una marcia della pace. Qui non c'è nessuno contro la pace e nessuno detentore del vessillo sotto cui la pace deve propugnare. Impressionante di tutto ciò, appunto, non rimane giorno in oggetto, io ritengo che per cui sono deve esprimere il rischio. Noi come gruppo esprimiamo un parere non favorevole. Grazie.
Grazie consigliere, se ci sono altre richieste di intervento. Consigliere Vizzino, prego. Spostati se non nel posto davanti. Non usare quello degli altri.
Ci interrogheremo solo di portare l'esperienza perché i giorni del 2015 sono andata qui a presentare il studio alla marcia della pace ad altri tutti e è stata una iniziata che come secondo non è una rappresentanza secondo me è un ricordo di non sono stata una volta, ma è stato una possibilità per il comune e quindi c'è una questione di essere a favore della pace o contro la pace, come è stato detto dal consigliere Motta. Anche per quanto riguarda i costi, non sono così eccessivi, anche perché viene organizzata anche da parte delle organizzazioni e quindi credo che centro in quella persona, in scuola di vita, che poi si parla del sabato, la marcia e la domenica, tutti ci sono poi appunto aperti condizionati, tutti è un posto di perché non è più quello che ha detto che si può parlare in cielo, quindi non è una città importante. Detto questo, noi non so se Marco è stata tolta la possibilità di andarci e di solo favorevole a questo ordine del giorno.
Grazie consigliere. Consigliere Iannotti, prego.
Sì, noi siamo assolutamente favorevoli al giorno che è stato presentato. Io credo che vorrà continuare quel percorso che era stato iniziato qualche anno fa con partecipazione. È una marcia che credo che ci sia da 70 anni, non da pochi anni. Oggettivamente non riesco a capire, si dice un odore simbolico, benissimo, studiamo chi provi nel mondo. La partecipazione è positiva, io da cittadino andrò in città, però il comune preferisco che non ci vada. Quindi, ecco, è una cosa che non riesco a capire, però magari la spiegate meglio. Tra l'altro, voglio dire, ogni tanto si parla, si lega un po' anche l'iniziativa dei costi, giusto per farlo, guardare anche quello. Però se i costi sono quelli che diceva il consigliere di Zino, oggettivamente a mio avviso mi sembra quasi altro pretesto, cioè no, non trovo altre giustificazioni. Quindi credo che stiamo prendendo il giorno assolutamente condivisibile, tranquillo. L'impegno è assolutamente minimo, una volta che si prende si va con una macchina, vigile, un consigliere comunale o non so, un delegato del sindaco, una giornata, si rappresenta la comunità intera, cioè quello è il discorso. Quindi a maggior ragione chi tra di noi è interessato ad andarci, potrebbe andarci, credo che debba anche consigliare e stimolare comunque l'amministrazione come la comunità che rappresenta a partecipare per intero a questa manifestazione.
Grazie, consigliere Della Cagnoletta. Prego.
Grazie Presidente. Tutto dividendo l'ovvia aspirazione a un mondo di pace e fraternità, dobbiamo constatare che l'originale marcia della pace degli anni si è trasformata in una passerella di personaggi, di associazioni vicine alla sinistra, con manifesti e fusioni politici mai stigmatizzati dagli organizzatori, che con l'obiettivo della manifestazione hanno poco che fare, con il rischio di vedere con favore del nostro comune continuo per il sostegno al mio locale. Candidato e comitato organizzatore della marcia per il nome, e che la dice lunga sull'orientamento politico in generale. O la maglietta c'è che va, o che so, di fianco alle entusiasti che presenza di Casarini, non un divulgatore di pace e colonanza. O più in generale di sì, associazioni e persone che giudicano l'appuntamento politico della maggioranza del nostro consiglio comunale, se no, razzista e chi ti verrà più eletta. Abbiamo altresì visto che alla genuina partecipazione di giovani e meno giovani, ai quali batta la nostra ammirazione, si avvanta la presenza di molti personaggi, ai quali non darei altre definizioni, se non quella dei cognomi per definire persone utili ad una certa causa. A questa deviazione della impostazione originale della marcia, aggiungerei che lo striscione a colore, simbolo della manifestazione, è stato usato, o non usato, a seconda delle convenienze politiche del momento, per il bombardamento in Libia o in Bosnia. Vorrei altresì ricordare che i problemi dei diritti civili e umani in Afghanistan sono comuni a moltissimi altri paesi e che le serie riflessioni vertessero anche a alcuno titolo esemplificativo sino a un fratello di Pakistan. E ultimo argomento, ricordato San Francesco, ispiratore della marcia, ci sarebbe piaciuto che i suoi lunghi padri francescani, oltre a pensare i presepi con un barbone per salvagente, bottiglie in plastica e buste di cibo per un anno, avessero a fianco di questo messo qualche regno un pecciacchiato che alla fine di Maio Turno in Nigeria, dove può ora ha fatto uno di 100.000 cristiani, poi per massacrare migliaia di persone. E visto che il consigliere mi ha nominato sulla strada, ai quali gli organizzatori pensano di dedicare la massa di quest'anno, in una veramente sincera ammirazione di quello che ha creato in giro per il mondo con Emergency, vorrei ricordarvi di dare il suo passato mai sentito di picchiatore del movimento, era il movimento d'ordine del movimento studentesco, la famosa 36, non dimentichiamoci chiaramente molto in quel periodo. E personalmente posso dire una cosa che mi ha toccato proprio me direttamente, riguardo sulla strada. Io nel 2001 sono andato da Emergency, io in persona, per offrire tutta l'attrezzatura per creare, fare, produrre scalpelle. Quindi parliamo di 4 milioni di clienti. Sono andato giù due volte, sì, neanche risposto. Neanche risposto. A me, personalmente a me. E dopo che io sono impegnato lì da moltissimi anni in associazione benefica, vedere che la moglie si notava i tecnici, ha aiutato i soldi del governo dei soldi, è dato un pugno in faccia per tutte quelle associazioni che non hanno una buona visibilità o dinamica. Tornando all'organizzazione, scusate, rimanendo la politizzazione da parte della sinistra della massa e non certo del presente ordine, il nostro gruppo voterà no.
Grazie. Consigliere Songini, prego.
Sì, Beppe.
Aspetto io.
Grazie, Presidente. Allora, mi sembra un dibattito surreale e intervengo proprio perché voglio informare il consigliere della Cagnoletta che la bufola di Gino Strada Catanga è proprio una bufola che la diffonde, ma la figlia ha già detto che procederà alle denunce, perché adesso io posso capire, perché ognuno ha visto la sua visione, si può anche non essere d'accordo con l'opera fatta dalle agenzie del mondo, cioè non è un problema se una persona ritenga non condividere quello che fa questa associazione, ma da qui a passare a denigrare una persona che comunque ha messo del suo, ha fatto quello che tanti governi non fanno, è un personaggio scomodo, sì, è un pericoloso perché poteva permetterselo, è una persona libera. Poi, ripeto, si può non condividere quello che ha fatto, quello che pensa. Io penso che comunque gli organizzatori della marcia per cui siete possono dedicare al cilindro che tenta. E quindi già questo dovrebbe farci capire proprio della bufala del picchiatore che non stava negli anni 70, perché tale, fuori ripeto, la famiglia sta procedendo nelle denunce per tutti quelli che sono già nel fondo in questa cosa qua. E giustamente si parla di denunce, perché ora definirla, solo in questo caso, che solo perché su social una cosa viene condivisa e si dà, diciamo, la si amplifica di non diventa vera. A me spiace che la maggioranza stia comunque dicendo di non, perché abbracciandosi anche al fatto che il consigliere Mastro aveva fatto un riferimento all'Afghanistan, è chiaro che la marcia della pace fa un dispaccio che un qualcosa che manca in tanti paesi. Questo lo si sa, lo sappiamo. Adesso diciamo che è un po' di non di moda, è attuale il tema dell'Afghanistan e quindi magari si nomina di più l'Afghanistan invece che altre realtà, ma non vuol dire che si negano le altre realtà. E sinceramente, visto che appunto non è solo partecipato a questa marcia, perché quando c'era tanto di stabilità era difficile attendere, cosa dire, a parte quella sì, la trovo una cosa così spocchevole, perché allora se si è a dare la pace, oh, che problema c'è a dire sì, partecipiamo, ma il partecipiamo ma però mi sembra francamente, cioè non lo capisco, scusate, ma non lo capisco, comunque al di là del singolo delle opinioni è innegabile che la Cristina Strada è stata una persona che ha lasciato un segno in questo mondo. può anche non piacere, ma se ne va lasciato. E per milioni di persone in paesi dove c'è la guerra, è stato un segno molto importante. Perché non dimentichiamoci che noi occidentali, le forze occidentali hanno anche bombardato gli ospedali di Emergency, non per sbaglio. Quindi che sia un'organizzazione che dà fastidio è noto. Ma che dia problemi di cure a milioni di persone che altrimenti non avrebbero nulla, un dato di fatto. Ripeto, poi uno può non essere d'accordo, però ci sono dei fatti oggettivi che sono incontestabili.
Grazie, consigliere Motta, prego.
Un po' come dicevo io, alla fine la discussione è un po', tra virgolette, degenerata. Alla fine, vedendo nella controparte, pensieri che in realtà non hanno niente contro Ginostrada, per esempio. Ritornando un attimino sul penso, l'ordine del giorno chiede di mandare una rappresentanza composta da un delegato del sindaco e un agente della polizia municipale con il buon parlamento. Vabbè, questo io credo proprio che mandare l'agente di polizia per quei giorni non sia 100 o 200 euro, ci sono ben altri costi. Secondo, non è un evento istituzionale, stiamo parlando di un evento istituzionale, quindi non riteniamo opportuno la presenza del buon parlamento. Per il resto non è obbligatorio andare, è legittimo non andare. Della mia idea, non lo ritengo opportuno. Grazie.
Grazie consigliere, che sono con il consigliere Palotti. Prego.
Grazie Presidente. Io ringrazio il Mastro per aver proposto questo ordine del giorno. Mi è piaciuto sentire le motivazioni che tu ritieni che possano essere a fondamento di un'adesione a una marcia sulla pace, vedendolo come uno degli elementi che possono dare una visione anche di programma, non solo legarlo alle attività amministrative. Io quasi sempre, magari su certe proposte non lo sarò, non lo so, però quasi sempre su proposte che vanno a impegnare il comune su tematiche più grandi sono quasi sempre favorevole, a cui su questa sono favorevole mi sarebbe piaciuto che fosse passata questa proposta. Tutti i problemi riguardo ai costi o all'opportunità di essere presenti con lo schema del comune, eccetera, per me sono tutte cose che vanno in secondo ordine quando si ritiene che la proposta sia una proposta positiva, valida e per la quale vale la pena spendere. Credo che probabilmente siamo visioni diverse di come si dovrebbe fare certe scelte sulla cittadinanza. Io tante volte penso, quasi sempre, quando devo deliberare qualche cosa, penso se c'è una ricaduta spendibile a livello educativo, a livello scolastico per i nostri giovani. E secondo me questa sarebbe stata una ulteriore possibilità di dare qualche spunto di riflessione ai ragazzi, ai nostri giovani. Mi spiace che non passerà.
Grazie consigliere, se ci sono altre richieste di intervento, faccio la parola al proponente anche per chiudere tutti gli interventi. Prego. Consigliere Mastro, prego. Posso solo, così ci sentono anche da casa, se riesci a alzare la voce, o se no poi viene nel posto qui davanti. Sì, sì,
non più vicino a questo.
Perché prende qua, come preferisce, solo.
Allora, ringrazio per il suo intervento. Dunque,
probabilmente se ha queste manifestazioni è sempre una grossa componente di quello che viene da sinistra, ok? Anche dovuto al fatto che la sinistra comunque è tornata sul tema della pace, sul fatto che la pace è il primo che sono verso in tutti i contrari, ok? La sinistra è sempre tornata sul fatto della guerra e prima di tutto un meccanismo che favorisce le differenze sociali. Quindi la sinistra c'è molta tensione nel combattere la guerra. Perché la guerra favorisce le differenze sociali, arrivano i più ricchi, i poveri più poveri e poi rimangono lì la fronte. Se non rimangono lì di malattie, quando gli figli e vogliono aiuti. Quindi la sinistra è sempre la tensione su questo tema, forse, non so, io penso che fare anche la Lega. Ami la pace anche la Lega, ok? Forse non siamo interrogati però su forse si deve interrogare un po' di più sulle cause profonde riguardo al consiglio di Armonda, ringrazio anche per il suo intervento, mi sembra molto puntuale. E lo ringrazio, però vorrei dire che se fosse una questione di costi, per me per esempio, non c'è nessun problema a sopportare lettore di culto, insomma, o a lavorare nei consiglieri di denunciare e assolutare un lettore con un problema di voti per il consiglio di ringrazio a voi.
Grazie consigliere, se ci sono altre richieste passerei alla votazione. Chi è a favore dell'ordine del giorno? Astenuti? Chi è contrario? Nella votazione online si è collegato anche Rota.
19, contrario 9.
Quindi l'ordine del giorno è bocciato con 19 voti contrari.
E non è visto che è uscito dalla telecamera.
Visto.
Ok, grazie.
9. 9 a favore. Passiamo.
Il altro ha mandato a fine per andare a cattedrale.
Arrivo l'audio. Passiamo al punto successivo, punto 4, ordine del giorno del consigliere Angelini Stefano, avente ad oggetto un appello a vaccinarsi. Lascio la parola al proponente, prego.
Grazie Presidente. Questo è un ordine del giorno che definirei molto semplice, quasi scontato in un certo senso. O meglio, dovrebbe essere scontato, un tema che a mio modo di vedere dovrebbe essere abbracciato da tutti, anche se purtroppo non sempre così, e forse anche la confusione che abbiamo spesso sui giornali più nazionali non aiuta su questo tema. Noi viviamo ormai da un anno e mezzo più o meno, al pieno di una pandemia in cui diciamo chi più di meno siamo stati tutti provati. Secondo me c'è solo un modo di uscire con il vaccino. Fino ad oggi sono state somministrate nel mondo ormai quasi 6 miliardi di dosi di vaccino. E i dati parlano chiaro, il vaccino funziona. Il tasso di ospedalizzazione per i non vaccinati è circa 9 volte più alto rispetto ai vaccinati al ciclo completo. Il tasso di recovery in terapia intensiva è 13 volte più alto per i non vaccinati. Il tasso di decesso è di 15 volte più alto per le persone non vaccinate rispetto ai vaccinati, sempre lo ciclo completo. Il vaccino quindi si potrebbe dire salva la vita. Il vaccino è l'unico rimedio a questa situazione. L'unico rimedio per evitare anche di rinnovare i momenti più bui di questa pandemia, per evitare nuove chiusure, quindi anche danni economici oltre ai danni ovvi sulla salute pubblica. Allora, i dati sulla vaccinazione in Lombardia, in provincia di Sondrio e a Sondrio città sono molto positivi, per fortuna, ma c'è ancora una parte della popolazione che non ha ancora completato le prime dosi vaccinali. E c'è un'altra parte della popolazione che sarà, che è stata invitata, diciamo, in questo periodo a fare una terza dose. Fondamentale perché questi ultimi sono i soggetti più fragili, questo abbiamo.
Ora, al di là del fenomeno un po' folcloristico dei Novax, che sono in realtà una piccolissima ma rumorosa minoranza, di cui forse si dà anche in troppo spazio mediatico, c'è un'altra minoranza della popolazione che semplicemente spaventata, ha rimandato, non è convinta, ha magari anche semplicemente paura del vaccino, ma senza preclusioni ideologiche. E a loro che ci dobbiamo rivolgere. Ci dobbiamo rivolgere loro spiegando che il vaccino funziona e riduce significativamente i rischi legati al virus, spiegando che la scienza e il metodo scientifico stanno al di sopra di qualsiasi teoria campata in aria che si può trovare sul web, e su quello devono essere le istituzioni le prime a dirlo, ovviamente. Spiegando che la libertà individuale non è anarchia, ma finisce dove comincia, ovviamente, la libertà dell'altro. E spiegando che la vera dimostrazione di spirito civico e senso civico, di cui spesso parliamo, consiste proprio nel comportarsi in questo modo. O lo usiamo tutti insieme, facendo ognuno la sua parte, ovviamente, o non riusciremo mai a questo. Penso che saremo tutti consapevoli. Chi si vaccina tutela in primis se stesso, tutela gli altri, e tutela anche quei soggetti di cui magari non si parla abbastanza, che per motivi di salute il vaccino non lo possono fare. Perciò, e concludo molto semplicemente, l'obiettivo di questo ordine del giorno, quello che noi chiediamo in questo ordine del giorno, è una presa di posizione netta e inequivocabile da parte del Consiglio Comunale a favore dei vaccini. È sostanzialmente un appello ai cittadini di Sondrio a vaccinarsi, sia coloro che dovranno fare la terza dose, sia coloro che non hanno ancora finito il ciclo delle prime dosi. Un appello per cui auspichiamo unanimità da quest'Aula, da parte di tutto il Consiglio Comunale, poiché anche nel nostro piccolo, nonostante i momenti di confusione che si hanno a livello nazionale, siano le istituzioni ad affermare un principio di chiarezza inequivocabile e trasversale. Siamo dalla parte della scienza, siamo dalla parte dei vaccini e invitiamo i cittadini a vaccinarsi per il bene di tutti. Grazie.
Grazie consigliere, se ci sono altre richieste di intervento, oppure passiamo alla votazione, vedo che quindi chi è a favore dell'ordine del giorno? Perché sto aspettando gli online che...
Rota?
Non vedo Rota.
Ci sono.
Stiamo votando chi è a favore dell'ordine del giorno. Ok. Quindi Tarabini, Revai, Zoya, Mariconda, Gianmanco, favorevoli. Rota?
Favorevole.
Ok, perfetto. Grazie. Questo per la verifica. Astenuti e contrari nessuno, quindi l'ordine del giorno passa all'unanimità. Passiamo al punto 5, interpellanze e interrogazioni. Interrogazione del consigliere Bugiatti, evento ad oggetto contratto al gioco d'azzardo. Quali passi ha fatto il comune? Lascio la parola all'assessore per la Valle Aperta. Prego.
Grazie Presidente. In riferimento al quesito inerente alla presenza di apparecchi da gioco presso il pubblico esercizio del Bocciodromo, non posso che confermare il tenore della mia precedente risposta all'interrogazione del 26 giugno 2020. Il contratto tra il Comune di Sondrio e la società Bocciodromo SAS-Ilang-UFC è stato stipulato in data 9 agosto 2017, in data precedente all'approvazione del regolamento per la prevenzione per il contratto del gioco d'azzardo patologico, le cui previsioni sono entrate in vigore in data 28 maggio 2018. L'articolo 7 del citato regolamento recita espressamente: nei contratti che verranno stipulati, il divieto di esercizio di tale attività sarà espressamente indicato e la loro attivazione in un momento successivo alla stipula sarà motivo di scioglimento anticipato del contratto stesso. Ne discende, per il principio di irretroattività delle norme giuridiche, che la disciplina regolamentare non può trovare applicazione a caso concreto, esercitando legittimamente il gestore dell'esercizio l'attività di gioco, a
ai sensi della disciplina generale, articolo 110 regio decreto 773-1931, i locali assunti in gestione con un contratto previgente. In ogni caso l'amministrazione non lesinerà di esercitare un'attività di moral suasion nei confronti dell'attuale gestore in relazione alle possibilità offerte dalla normativa regionale, che con la legge regionale numero 8 del 21 ottobre 2013, norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico, ha introdotto una serie di benefici di carattere economico per i titolari esercizi che provvedono alla dismissione di apparecchi da gioco già installati presso i locali. In ordine agli ulteriori due quesiti, che rimangono avvinti da una medesima coerenza sistemica e possono essere associati in un'unica risposta, va detto come il Comune non è rimasto inerte alle doverose istanze di contrasto dell'allarmante fenomeno della ludopatia, in ossequio alla disciplina regionale, legge regionale numero 8 del 21 ottobre 2013, e al regolamento approvato con delibera consigliare numero 26 del 20 aprile 2018. Faccio riferimento in particolare, come già riferito nella mia risposta alla precedente interrogazione, all'adesione sottoscritta dal Sindaco in data 26 luglio 2019 all'accordo di partenariato e cooperazione per la realizzazione del progetto Annulla il Gap, a valere sull'avviso di manifestazione di interesse ai sensi del DGR numero 11-2609-2019 e del DDS numero 18731-2019 della Regione Lombardia, per la selezione di ambiti territoriali della PS della montagna a cui affidare la realizzazione di azioni locali di sistemi in materia di prevenzione e contrasto al gioco patologico. Quel progetto, che rivestiva importanti fondamentali in rapporto all'elaborazione di strategie locali comuni in materia di prevenzione e contrasto al gioco patologico, non ha trovato compiuta realizzazione a causa dell'avvento dell'emergenza pandemica, che ne ha determinato la sostanziale interruzione per inquilini motivi legati al dilagare del virus. È in ogni caso intendimento del Comune riannodare con gli altri partner progettuali le file del discorso, con particolare riferimento alle finalità sottese a quel progetto, a rappresentare l'esigenza imprescindibile di chiarire ulteriormente gli scenari della predisposizione al gioco patologico a livello locale, le tipicità e consuetudini dei fruitori e le diverse tipologie di approccio in luogo di somministrazione del gioco, con un'analisi puntuale della ubicazione di questi ultimi e dell'intensità di fruizione degli apparecchi. Ciò al fine di acquisire gli indispensabili elementi di conoscenza che soli possono fornire criteri obiettivi ai fini dell'assunzione di misure di contrasto, con particolare riferimento all'ordinanza prevista dall'articolo 5 del vigente regolamento, che se non coordinate ed adeguatamente sincronizzate con analoghe misure da adottarsi da parte degli enti contermini, produrrebbe, come insegna l'esperienza acquisita da altri territori, il fenomeno del cosiddetto turismo da gioco, con trasferimento dei fruitori nei comuni confinanti relativa alla pianificazione degli obiettivi sottesi alla limitazione e al contingentamento dell'utilizzo degli apparecchi. Grazie.
Grazie, assessore. Lascio la parola all'interrogante per la soddisfazione meno prego.
Grazie, assessore, grazie per sì. Allora, no, per quanto riguarda, ho rifatto una presenza, non testa ovviamente, però modificata l'interrogazione perché è un tema che allo sviluppo interessa molto e eravamo stati in parte, diciamo, soddisfatti la scorsa volta. E quindi abbiamo insistito per capire che c'erano stati appunto dei passi avanti. Per quanto riguarda il progetto, sì, mi ero appunto informata e sono, siamo felici, stiamo molto in emergenza, si potrà andare bene perché pensiamo che la prevenzione sia fondamentale. Per questo purtroppo sempre più avanzato il fenomeno che sicuramente anche con i problemi economici non diminuisce ma anzi aumenta e dà comunque la nostra comunità. Per quanto riguarda il bocciolo, sì, nel senso rispetto al contratto comunque è antecedente rispetto al anzi guardare in prima, che era anche una cosa di inglese, scusatemi, al regolamento, alla finanza sindacale, è ovvio nel senso, è così, non possiamo fare cinese, però ecco, fa strano, e comunque si fa attesa il fatto che un luogo, comunque di proprietà comunali, è comunque invaso da queste macchinette, quindi ci sembra poi insomma non propriamente contro la cosa. veramente ci sono niente, non si può fare niente. E quindi soddisfatta, grazie.
Grazie consigliere, passiamo all'interrogazione successiva del consigliere del Mazzo Simone D'Altro. Avete l'oggetto a che punto siamo con progetti utili alla collettività e dei percettori del reddito di cittadinanza. Lascio la parola ancora al vice sindaco, prego.
Grazie presidente. Ogni percettore di reddito di cittadinanza ha sottoscritto un patto per il lavoro con un centro per l'impiego o un patto di inclusione sociale con i servizi sociali. Ogni percettore è tenuto a sottoscrivere un PUC, cioè il progetto utile alla collettività. E l'attività rappresenta un'occasione di esperienza e di inclusione sociale. Il monte ore previsto è di 8 ore settimanali. Con questo lavoro non retribuito, il beneficiario dovrebbe restituire alla comunità il sostegno agli aiuti ricevuti, a meno in parte. Ciascun PUC rappresenta un progetto costruito sulla base di un'analisi della situazione individuale e necessita di un percorso di costruzione e quindi anche di una piuttosto complessa. Il PUC deve essere svolto all'interno del comune di residenza, deve derivare da un accordo tra le parti e il tipo di attività deve essere consono alle capacità e attitudini del beneficiario del reddito di cittadinanza. Sono esclusi dal patto per il lavoro e quindi dal PUC gli ultra 65 anni, gli invalidi, che svolge corsi professionali, che assiste disabili o che ha figli in età infantile. Gli ambiti di intervento riconosciuto sono culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo, tutela dei beni comunali. Sono elegibili al PUC anche gli appartenenti al nucleo familiare del beneficiario maggiorenni che non lavorano e non studiano. È necessario premettere che diversi problemi collegati alla gestione nazionale del reddito di cittadinanza hanno avuto dirette ripercussioni sui tempi e le modalità di realizzazione dei PUC anche a livello territoriale. Tra questi vari problemi osserviamo in particolare una criticità nello scambio di informazioni tra servizi sociali, centri per l'impiego, INPS e Ministero del Lavoro, sia in relazione alla limitata interoperabilità tra le piattaforme GEPI, gestione parti di inclusione, INPS, gestione percettori e ANPA, gestione centri per l'impiego. Necessità di rafforzare i servizi per l'impiego, selezione, impiego e turnover di navigator per gestire una platea di beneficiari decisamente più ampia rispetto a quanto preventivato. Gestione dei casi degli adempimenti particolarmente onerose sia per i CPI che per i servizi sociali, gestione rendicontazione, pratiche amministrative, realizzazione di colloqui individuali, definizione dei progetti, inoltre un'alta percentuale di soggetti esclusi dall'obbligo di svolgere i progetti PUC. Per quanto riguarda l'avvio dei PUC, i ritardi sono in parte dettati anche dall'emergenza Covid, che ne ha rallentato molto il processo di implementazione, per ricadute importanti tanto in termini di sospensione, forte rallentamento dell'attività del reddito di cittadinanza. Nel primo semestre di quest'anno sono comunque stati definiti gli ultimi adempimenti per l'attivazione dei PUC, in particolare la definizione degli incarichi per la realizzazione dei corsi di sicurezza, free work, e per le visite mediche, dottor Passerini. A che punto è il PUC, la fiacca nel verde? Dunque, il programma è stato attivato dal Comune, Servizio Sociale e Ufficio di Piano in collaborazione con il Consorzio di Cooperative Sociali Solco, capofila dei programmi sociali finanziati dal Bando Periferie. Rispetto al PUC La Piazza del Verde sono ad oggi attivi due percorsi dal mese di settembre, con scadenze ipotizzate per il 2021. Entrambe le persone sono impegnate due mezze giornate a settimana in attività di supporto al progetto di rigenerazione urbana, in particolare cura del quartiere, aiuoli, pulizia, fantogliotti, murales. Le due persone coinvolte sono entrambe in carico all'ufficio di piano per condizioni di particolare vulnerabilità, una è stata segnalata al PUC dal centro per l'impiego e l'altra dal servizio sociale di base. Quali ulteriori progetti intende attivare il Comune per coinvolgere il maggior numero di percettori del reddito di cittadinanza? In che tempo? È stata prevista la possibilità di avviare altri programmi per l'attivazione dei PUC in settori diversi da quello sociale ed in particolare, in accordo con l'Ufficio Tecnico, è stato impostato il progetto Sondrio Pulita e si stanno affinando le modalità operative, valutando anche le possibili sinergie con il soggetto gestore delle pulizie stradali. Si prevede l'avvio entro un mese circa. Inserimento PUC in servizio museale, in corso di definizione anche a seguito del recente affidamento del servizio museale e associare un nuovo gestore. A livello ambito territoriale si registra inoltre l'attivazione di altri due PUC nel comune di Montagna, uno attivo presso Emporio, l'altro per piccole manutenzioni, pulizia del territorio comunale. Grazie.
Grazie, lascio la parola all'interrogante, consigliere De Marco, prego.
Grazie Presidente, grazie anche all'assessore per le risposte. Sono soddisfatto della risposta, anche se mi sarei aspettato meglio. Speravo una qualcosa di più difficile, delle tempistiche fatte per le recensioni. Purtroppo sono in difficoltà con la livello nazionale. Vedo sul sito oggi ci sono 11.000 circa progetti in corso e spererei che visto che c'è la possibilità di poter utilizzare questo strumento, come si sta già facendo anche altre persone che sono in difficoltà, per avere comunque una supporto ulteriore per i nostri uffici e vari ambiti di competenza come manifestato. Grazie.
Grazie consigliere, passiamo l'interrogazione successiva del consigliere Zambone, d'altro, 22 oggetto, casa di riposo della città di Sondrio, sono garantiti i diritti di ospiti e parenti, lascio la parola ancora al vice sindaco, prego.
Grazie Presidente, la nota circolare del Ministero della Salute 30 luglio 2021, a cui fa riferimento l'interrogazione del gruppo Sondrio Civica, fornisce alcuni suggerimenti sull'accesso dei visitatori alle RSA. Si tratta di indicazioni di ordine pratico che naturalmente devono essere contemporanee con le situazioni di fatto delle singole realtà e con le valutazioni della direzione sanitaria referente Covid-19 delle medie. La stessa circolare chiama al rispetto dei protocolli sanitari delle RSA. La Regione Lombardia, con data circolare il 6 agosto 2021, ha aggiornato l'indicazione ad interim per l'organizzazione delle attività sanitarie e sociosanitarie in relazione all'emergenza epidemiologica del Covid-19. Per quanto attiene all'accesso dei visitatori alle RSA, la circolare resta testualmente compatibilmente con la disponibilità di personale da dedicare alle visite in presenza, la struttura garantisce in sicurezza una programmazione degli accessi dei familiari lungo l'arco della giornata, con modalità e forme atte a evitare assembramenti e nel rispetto della necessaria riservatezza e discrezione, sorvegliando i locali in cui si svolgono gli incontri, senza la necessità di un controllo per ciascuna singola visita. A tal fine si suggerisce di valutare la possibilità di coinvolgere le associazioni di familiari e di volontariato adeguatamente formate per gestire in sicurezza le fasi che suscita di visitatori a loro permanenza e struttura. Per i visitatori familiari in possesso di certificazioni verdi Covid-19 si richiama l'attenzione sull'opportunità di assicurare il loro accesso tutti i giorni della settimana, anche festivi, salvo diversa e motivata disposizione della direzione sanitaria del responsabilimento dell'unità d'aspetto o di loro delegati, che deve essere trasmessa dal PS di competenza. Le fasce orarie per le visite, la durata, congruo, il bisogno assistenziale relazionale affettivo e possibilmente sino a 45 minuti, e la frequenza degli accessi e il numero di visitatori autorizzati, contemporaneamente a ciascun paziente, di norma massimo 2 con età maggiore o uguale a 6 anni, sarà definita dalla direzione sanitaria o dal responsabile medico dell'unità d'offerta, o di loro delegati, in funzione delle caratteristiche strutturali e organizzative di ciascuna unità d'offerta, e alla complessità clinica, ai bisogni psicologici degli ospiti ricoverati, al fine di assicurare una valutazione della presenza dei visitatori stessi, fatto salvo specifiche esigenze assistenziali. L'ingresso dei visitatori familiari, anche in presenza di certificazioni verdi Covid-19, è comunque subordinato al consueto triage Covid, indagine febbre, minore deve essere minore da 75, sia sui sospetti, contatto di casa, caso di quarantena, isolamento, eccetera. Nel recepimento delle indicazioni sopra citate, la Fondazione Cardiologica di Sondrio ha provveduto in data 11 agosto 2021 a redigere un aggiornamento della procedura accesso dei visitatori alle RSA per le visite agli ospiti, rientri in famiglia e figli degli ospiti, inserita nel proprio piano organizzativo gestionale. Le doverose misure di cautela approntate per lo svolgimento in sicurezza delle visite alle RSA prevedono la disponibilità di adeguati spazi anche ad evitare assembramenti, l'intervento di operatori e o volontari per la gestione delle seguenti attività, programmazione delle visite, accoglienza dei visitatori e registrazione, controllo possesso di certificazione verde, misurazione della temperatura, effettuazione del triage, sottoscrizione del patto di corresponsabilità, informazione sulle modalità di svolgimento della visita, sorveglianza del rispetto del protocollo durante gli incontri. In considerazione dell'elevato numero di ospiti presenti nelle RSA di Sondrio, 148 nella sede di via Dopanella e 50 nella sede di via Rosardi, lo svolgimento di tale attività richiede l'impiego di un considerevole gruppo di persone dedicate in via esclusiva alla gestione delle visite. La Fondazione Casa di Riposo Città di Sondrio è stata dai primi enti a promuovere la ripresa degli incontri familiari ospiti delle RSA, in esterno o in ambiente protetto, non appena ci è stato consentito dalla disciplina nazionale e regionale e dalla situazione epidemiologica interna ed esterna, nella consapevolezza che
la persistente privazione delle vite di familiari, ma anche della presenza di volontari nelle attività di socializzazione, ha determinato per numerosi ospiti un'accelerazione del decadimento psicofisico. La diminuzione degli stimoli esterni e l'assenza di consueti affetti familiari contribuiscono a generare perdita di interesse e decadimento cognitivo. Il perdurare il blocco delle vite espone gli ospiti ad una situazione di isolamento affettivo e relazionale, che si ripercuote negativamente sul tono dell'umore e più in generale sulla performance cognitiva. Pur essendo stata fortemente penalizzata dalla pandemia, anche sotto l'aspetto finanziario, avendo subito ingenti perdite, la Fondazione sta mettendo in cambio tutte le risorse disponibili per garantire il maggior numero possibile di visite nel corso della settimana. Epilogando i dati, possiamo dire che sono state effettuate nel periodo 28 giugno 2021, 12 settembre 2021, circa 11 settimane, nell'RSA di Via Don Guanella 1289 visite con un numero medio visite per ospiti di 8,7, numero ore prestazione operatori volontari per gestione conti di 4850 ore, numero medio ore settimanali 441. Nell'RSA di Via Rusardi numero visite 469, numero medio visite per ospiti 9,38, ore prestazione operatori volontari per gestione conti 1075, numero medio di ore settimanali 98. Attualmente gli incontri dei visitatori ospiti vengono svolti sui 5 giorni settimanali. Purtroppo la situazione organizzativa non consente al momento di destinare risorse aggiuntive utili ad estendere lo svolgimento degli incontri a 7 giorni a settimana. Questa iniziativa infatti porterebbe a penalizzare ulteriormente i servizi di assistenza all'ospite, animazione e fisioterapia. A tal proposito riteniamo siano noti tutti i fenomeni dell'esodo di operatori dalle RSA verso la struttura ospedaliera e le gravi difficoltà di reperimento di nuove figure da inserire in organico. Per quanto riguarda poi il contributo dei volontari, si fa presente che un gruppo di volontari storici appartenenti all'associazione Insieme per la Casa di Riposo Città di Sogno collabora da tempo all'attività di gestione delle visite. Non sono presenti nella nostra realtà associazioni di familiari che potrebbero essere coinvolte nella medesima attività, né sono pervenute candidature da parte di singoli familiari. Peraltro si segnala che sono state esperite numerose iniziative per cercare forme di collaborazione con altre associazioni del territorio, quali Croce Rossa, Protezione Civile, eccetera, le quali tuttavia, loro malgrado, non hanno potuto accordarsi la disponibilità in quanto attualmente già impegnate nella campagna a vaccinare. L'amministrazione si è inoltre valutando se questo tipo di servizio potrebbe essere esercitato come permesso per l'introduzione dell'attività della cittadinanza attiva. Grazie.
Grazie, lascio la parola all'interrogante, consigliere Zambon, prego.
Allora, più generalmente abbiamo chiesto ai parenti e agli ospiti della casa di riposo di Tarissone se sono soddisfatti della risposta del vice sindaco. Da amministratore non sono soddisfatto della risposta e mi spiego brevissimamente perché. Io ho fatto fondamentalmente due domande: ho la carenza di personale che va a dirigere stare insieme ai familiari e ospiti? La risposta è sì. A questo punto. Come dove scrive la casa di riposo sul suo sito, anche c'è sindaco ha detto che il problema principale è la presenza di personale, come valuta il comune la decisione di evitare la possibilità di incontro per familiari e ospiti? A questo punto il comune dice che quanto fatto la casa di riposo e quanto si poteva fare. Sulla possibilità di visitare sul giorno della settimana non ho le stesse informazioni, però le verificherò perché non ho motivo di dubitare delle parole del vice sindaco. Con i dati che lei ha snocciolato si parla di una visita a settimana alle ospite, quindi chiaramente immagino chi era abituato a vedere i propri genitori o il proprio parente tutti i giorni, capisco che è possibile in questo momento erano tutti i giorni, però una settimana sia un problema. Non sono soddisfatto, credo che la cittadinanza attiva e il resto delle associazioni del territorio possano, per questa causa, fare un piccolo sforzo in più. Tra l'altro c'è stata un'iniziativa tempo fa da parte del comune per coinvolgere gli amministratori sulla somministrazione dei vaccini che poi non avevo avuto seguito. Si potrebbe seguire questa strada anche per la presa di riposo e dare possibilità che cercare di favorire questi incontri che sono fondamentali, sono
soprattutto per gli ospiti.
Grazie consigliere, passiamo all'interrogazione successiva, sempre consigliere Zambone, d'altro avente d'oggetto sostituzione direttore generale ATS della Montagna, lascio la parola ancora al vice sindaco, prego.
Grazie presidente. Il lavoro svolto dalla dottoressa Circonami nel corso del suo mandato di direttore generale della ATS della Montagna ci vede concordi nell'affermare che ha sicuramente bene operato e si spesa molto nel ruolo che aveva assunto con impegno e dedizione. Nel corso di questi ultimi anni ha cercato di applicare la riforma sanitaria, la ormai nota legge 23/2015, adattandola alle peculiarità delle criticità della nostra realtà territoriale. Si è inoltre spesa senza risparmio nella stagione drammatica della pandemia, da cui non siamo ancora usciti completamente. Si è spesa ed ha collaborato con i vertici della SST e con questa amministrazione alla costituzione di centri vaccinali diffusi in tutta la provincia che potessero dare una grande risposta alla diffusione del virus. Sicuramente seguiva con attenzione il processo di revisione della legge 23 tutto in corso, prevedendo le possibili implicazioni nella operatività dell'agenzia. Dico questo per ricordare le cose straordinarie che la dottoressa Cecconami ha avuto l'avventura di dover affrontare all'interno della nostra provincia. A tutto questo non dimentichiamo che si è sempre aggiunto il lavoro ordinario, quotidiano, non meno importante, che è costituito dalla gestione di affari, correnti, di relazioni, di comunicazione e di formazione. Un'esperienza complessiva quella della dottoressa che l'ha vista sia protagonista sia testimone di molti fatti che si sono susseguiti in questi anni. Fatti che lei ha sempre avuto la capacità di analizzare, di discutere e di comprendere. Abbiamo tutti apprezzato la sua semplicità e schiettezza, forse derivante dal suo carattere solare o forse dalla sua prorompente toscanità che spesso emergeva nella sua personalità. Fatta questa doverosa premessa, per il demerito ad un funzionario che ha onorato il luogo e l'incarico ricoperti e giustifica, se volete, la sorpresa e lo smarrimento che ha attraversato molti a notizia del suo trasferimento, dobbiamo anche osservare che il ruolo di direttore generale è regolato dalla giunta regionale. Non vi è previsione di alcun apporto da parte delle amministrazioni locali, tantomeno dalla conferenza dei sindaci o del suo presidente. Questo processo decisionale è dunque prerogativa della giunta regionale per precisa disposizione normativa. Inoltre riteniamo che la giunta regionale, dalla sua posizione centrale di visione complessiva di tutta la struttura sanitaria regionale, abbia la capacità di apprezzare nella sua interezza le dinamiche più utili ad una gestione adeguata dell'intero sistema. Ecco perché non possiamo andare oltre una testimonianza di apprezzamento personale senza entrare nel merito delle scelte operative della giunta regionale e del momento in cui esse vengono compiute. Siamo in una fase delicata della vita sanitaria della nostra provincia. L'ultima cosa di cui abbiamo bisogno sono polemiche, recriminazioni e dietrologie. Noi e soprattutto il nuovo direttore generale subentrato abbiamo bisogno di serenità, di un clima tranquillo in cui posso operare, riprendendo quella strada che la dottoressa Cecconani ha iniziato a tracciare, percorrendone un buon tratto, lasciando ora ad altri la prosecuzione del cammino intrapreso.
Grazie, grazie, lascio la parola all'interrogante, prego.
Grazie Presidente. Non sono soddisfatto neanche di questa risposta, perché relativamente alle politiche e alle dietrologie credo che non mi rappresentino nel mio gruppo, quindi non considero neanche questa parte della risposta. Siamo tutti concordi nell'apprezzamento al lavoro svolto da le domande erano semplicissime, probabilmente mancava una parola dal punto di vista politico, nel senso che sappiamo benissimo tutti che sono gli amministratori e queste sono decisioni prese dalla giunta regionale e nella fattispecie, in questo caso dall'assessore Moratti. Ma ritengo, senza ricoprire ruoli politici, che dal punto di vista politico questo non sia accettabile, né perché sindaco del Comune di Capolone, tantomeno per la presidenza della conferenza dei sindaci. Sulla seconda domanda immagino che regione Lombardia non abbia dato altre motivazioni che sono state espresse nella nomina, non posso essere soddisfatto della risposta, ritengo che non ci poteva essere altra risposta.
Grazie, passiamo al punto 6, articolo 8, regolamento del garante dei diritti delle persone invitate alla libertà personale. Per relazione, intanto invito la dottoressa Alice a accomodarsi e do il benvenuto in consiglio. Ma venga pure qua al banco dove c'è il microfono, così la sentono tutti. Tanto che si accomoda, la relazione è stata già illustrata in commissione, dove è stata illustrata, discussa, e appena pronta la dottoressa le lascio la parola. Prego. Sì, esatto.
Buonasera a tutti. Ok, un anno e poco che sono nella situazione di valutare un po' seguire un po' i diritti delle persone private della loro libertà. Scusate. I punti più critici, magari riguardo al valore umano, sono veramente la preparazione a livello educativo, più con attenzione, e ovviamente anche le condizioni della casa, che sono un pochino indietro. Ovviamente sono delle spese grosse, perché si può risolvere le cose come se fosse subito, si può sistemare tutto, però c'è da affrontare questo punto di vista, perché in effetti acqua per poter lavarsi, per poter mantenere un livello di igiene buono è fondamentale e faccio questa cosa. Non lo so se per forza soltanto è la responsabilità del comune ci sta. Qua ci dobbiamo fare anche la responsabilità dello Stato, perché a livello educativo la persona deve essere seguita anche dal punto di vista dello Stato. Riguardo alla questione educativa, sì, ci vuole un po' più presenza della figura educativa, ci vuole anche istruire e seguire meglio le persone attive dentro nella casa, e formazione è una cosa fondamentale per evitare la recidiva, per poter accogliere i detenuti una volta liberati, una volta finito la loro pena. Però c'è da sottolineare anche che il Comune ha fatto delle azioni veramente molto importanti, per esempio l'aiuto dell'associazione associazione Formi, che dà il sostegno anche attraverso una figura nuova inserita che si chiama agente di testa, figura che è destinata per mediare tra la persona privata della libertà personale, il divieto verbale e quello è del territorio, che è inserita, non lo so ancora come opera. E poi ce ne sono anche un paio di progetti per l'inserimento, per permettere una transizione più tranquilla della persona dall'ambiente carcerario verso l'autonomia. Ecco, queste sono le cose che io ho notato che sono veramente un di più importanti.
Grazie. Chiedo ai consiglieri se c'è qualche richiesta intervento, oppure lascio male anche al vice sindaco. Vuole fare un suo intervento, poi vediamo se c'è qualche altra richiesta. Consigliere Songini, prego.
Grazie Presidente, solo comunque per esprimere un ringraziamento alla dottoressa lì perché comunque svolge questo incarico di titolo gratuito e quindi come tutti i volontari vanno prestati per loro competenze, questo senz'altro è godevole. Dalle sue relazioni, per questo che poi è arrivato l'integrazione, emerge un po' vengono dei problemi che diciamo che sono dei problemi generalizzati negli ultimi anni anche nella pubblica amministrazione, perché emerge una carenza di personale e soprattutto emerge il fatto che assume un fisico direttore fisso, e questo è un problema che riguarda anche altri enti di cui forse alcune capoluogo dovrebbe farsi carico per sollecitare invece che questa provincia, proprio per la peculiarità provincia montana, di provincia anche passaggiata, quanto isolata, eccetera, invece combattere perché si mantenessero i presidi dello Stato intendendo con questo gli uffici pubblici, perché purtroppo è già stata chiusa la Banca d'Italia da qualche anno, non c'è più la tesoreria provinciale dello Stato, e pian pianino con la scusa dei tagli, con la scusa di con la telematizzazione è più facile, noi in periferia ci veniamo tolti nei servizi e quindi per certe cose siamo costretti ad andare anche addirittura a Milano, quindi anche e soprattutto invece un ambito delicato di poter carcere avrebbe proprio bisogno di una presenza fissa proprio per la particolarità di quello che è un carcere. Quindi ringrazio la dottoressa che ha comunque illustrato la situazione anche le difficoltà durante la prima fase della pandemia perché non ne siamo ancora usciti totalmente, quindi anche in modo crudo se vogliamo, perché però non lo scherzo, mi correggo, e però questo ci consente di avere una visione di quello che accade nel carcere, quindi la ringrazio e la comunque di continuare bene il suo lavoro.
Grazie, che sono pronto a servire, prego.
Sì, io mi volevo lavorare Cucini e invitarla a proseguire il suo lavoro con tutto il tuo e volevo ribadire comunque il nostro sostegno e questa. So che c'è un lavoro, so che mi sento di piacere, ma anche le difficoltà di questo lavoro, di studiare, fare la collanda e varie le situazioni che ci sono tra le altre.
Grazie. Intanto chiedo Maria alla gente se apre la porta in modo che facciamo girare l'aria. So che c'è un po' di rumore fuori, magari non siamo più abituati alle manifestazioni sonore. Con la pandemia sentire un po' di rumore in strada ci piace. Se ci sono altre richieste di intervento, consigliere Panotti, prego.
Grazie. Ho avuto il piacere in una commissione di ascoltare e reagire su alcuni punti della relazione che avevo espresso di apprezzamento fatto dal punto di vista soprattutto per l'atteggiamento che si chiede per il voto al mi sono reso conto leggendo ancora una volta la relazione che stavamente alla questione che in realtà la sua attività è mai lontana, cioè per carcere ci sono tanti problemi che in modo penso anche delicato non sono stati presentati, ma per esempio leggendo allo spirito i problemi che non sono stati
verificati anche in commissione, c'è ancora che difficoltà a seguito della sostituzione del medico di poter avere un contatto diretto con lui. Poi c'è una frase successiva che è stata comunicata dagli detenuti, il fatto che si è avvertito un atteggiamento di disprezzo sistematico e deliberato nei confronti della loro situazione e non addirittura di essi stessi. In un altro punto, appunto, viene messo un po' in luce anche quello che è stato sottolineato dalla consigliera Sottini, cioè che la figura non presenza della fissa del direttore, però viene anche fatto notare che in realtà, se si guarda il numero di presenti che ci sono rispetto anche al carcere di Torino, non si capisce molto il perché sia presente così poco. Cioè, queste cose sono tutte cose che penso facciano fatica da parte sua nel dover portare avanti l'attività, ma questo raddoppia, se non critica, secondo me, il merito che Pagliani porta avanti l'attività. Poi c'è anche citato anche le difficoltà e le preoccupazioni che le cita riguardo all'attività che portata avanti dalla sera. Anche questo è un'altra difficoltà. Quindi io, di fronte a queste ulteriori cose che non avevo notato durante la relazione fatta in commissione, voglio ancora di più manifestare un apprezzamento. Mi sono anche informato sul suggerimento suo della proposta che ha fatto al prefetto per poter offrire delle soluzioni, una migliore accoglienza e educazione per i detenuti quando usciranno, e non so se potrò, se deciderò di collaborare, eccetera, però ringrazio molto per la sua attività.
Grazie consigliere. Se ci sono altre richieste, lascio la parola al vice sindaco, vuole dire qualcosa.
Sì, grazie presidente. Io per una rapida presentazione finale, che ovviamente mi unisco agli ringraziamenti fatti agli altri consiglieri, complimenti per il lavoro svolto, molto puntuale. Penso che è stato pieno di difficoltà, soprattutto in questo periodo disgraziato che abbiamo purtroppo, in cui è incappata per la sua attività la dottoressa. Non so se anch'io l'avevo detto in commissione, ma sicuramente bisogna dar merito alla dottoressa, che sicuramente non ha fatto una relazione così di maniera, di circostanza, ma è stata anche abbastanza tranchante, è stata, per questo la ringrazio, capace di sottolineare in maniera anche efficace quelle che sono le criticità, i problemi, sono stati scoperchiati anche diverse problematiche, e questo io lo vedo sicuramente come uno stimolo a fare meglio, ad andare a affrontare quei problemi che magari sono come la polvere sotto il tappeto da molti anni e che nessuno aveva mai non era mai riuscito o ha avuto comunque la volontà o la forza di andare a far emergere, per ovviamente un intento di tipo risolutivo. Per dottoressa devo dire che sicuramente non le manca la forza e la determinazione per fare meglio tutta la polvere verso i tappeti. Grazie.
Grazie. Se ci sono altre richieste di intervento, consigliere Angelini, spero.
No, semplicemente era per l'inizio di intervento dei miei colleghi e ringraziare per il lavoro che si sta facendo per noi. Questa figura per il nostro gruppo molto importante, e devo dire che apprezzato sufficientemente la schiettezza e l'istruzione di tutte le città, perché fa parte di come noi intendiamo questo ruolo e riteniamo che facendo un ottimo lavoro da parte mia del mio gruppo che non sostengo.
Grazie. Se ci sono altri interventi, oppure se la dottoressa Liss vuole rispondere a qualcosa?
Va bene.
Quindi noi prendiamo atto come consiglio dell'esposizione della relazione dell'anno 2020, disponendo che la relazione venga messa pubblicata sull'Arbo Pretorio sul sito del Comune. A questo punto ringrazio anche la dottoressa per l'impegno che ha messo soprattutto in questo anno difficile e le auguro buon lavoro da parte di tutti. Grazie ancora. Passiamo al punto 7, ratifica deliberazione di giunta comunale 181, 1 settembre 21, 22 oggetto, sesta versione del bilancio di previsione 21, 22, 23. E lasciamo aperto ancora un minuto e due, giusto per cambiare un po' l'aria, visto che siamo in tanti, e chiudere, ho visto subito che si scaldava la sala. Tanto il freddo lo prendiamo io, segretario. Quindi l'assessore lo ammazziamo subito. Prego.
Allora, come consuetudine, nella permessa della delibera ci sono presentate le variazioni importanti, dando andiamo in ordine. Partiamo dalla polizia municipale, sono 3.400 euro per trasferimento per la regione per il progetto Smart 2020 emergenza Covid-19, mentre invece vediamo tra le maggiori spese. Gli straordinari praticamente sono quelli coperti dai 3.400 euro del personale. Vediamo il settore della operazione casali, abbiamo 12.000 euro di macchina amministrazione vincolata, derivante al trattamento di contributi di finanza corrente, 18.000 euro di accertamento avvisi casi, 17.000 euro di accertamento avvisi tari, 1.000 euro come quota del 20% per il 3,4 dell'articolo 113 del fondo di innovazione, 50.000 euro servizi per conto terzo, questa è una parte in giro che come ha detto in commissione riguarda la gara del jazz che vedete anche nelle entrate. Andando poi andando fuori il settore passiamo anche ai servizi istituzionali perché è poca cosa. Abbiamo servizi tecnici dell'ingegner Venturini, e questa diciamo la parte più grossa della variazione, cioè è una parte di applicazione ancora di avanzo disponibile per 200.000 euro. Come vedete nelle maggiori spese, questi 200.000 euro vengono utilizzati per interventi di manutenzione straordinaria delle scuole dell'infanzia per 30.000 euro, manutenzione straordinaria sempre scuole dell'infanzia 10.000 euro cambiati. Titolo, manutenzione straordinaria, scuola secondaria di primo grado, 20.000 euro, 40.000 euro di interventi consolidamento sui versanti che riguardano probabilmente l'intervento in via Valeriana, 30.000 euro di manutenzione straordinaria del verde, 60.000 euro di manutenzione straordinaria di strade che è l'asse dell'interno abitato e 10.000 euro di incarichi professionali per studio e futuro immobile, partecipazione avanti. Diciamo ci sono 190.000 euro di manutenzione straordinarie tra scuole, idrogeologico e verde, oltre a 10.000 euro per incarichi professionali per partecipare a bandi, come stiamo facendo ultimamente e dove troviamo comunque molti finanziamenti. Passando poi al servizio del dottor Berri, ci sono i trasferimenti dello Stato e i trasferimenti del piano di zona, mentre dottoressa Negri sempre movimenti di piani di zona e applicazioni di contributi, direi che poi ci sono il servizio del dottor Locatelli, istruzione, c'è una parte di avanzo di amministrazione libero destinata al decorrente per 25.000 euro e trasferimenti della regione per asili nido che vengono utilizzati per coprire parte dei costi delle mense scolastiche, in particolare quelle erogate dalla Ticino centralità. Sono le voci importanti del
la variazione che andiamo il giorno che sono visto dopo un'unità di votazione.
Grazie assessore, se ci sono richieste di intervento, quindi passiamo alla votazione. Chi è favorevole al punto 7, ratifica della deliberazione della Giunta Comunale 181, chi è favorevole? Non vedo Gianmarco, collegata. Ok, Mariconda. Sergio Zoia forse sta condividendo lo schermo del suo computer, ma lo vedo. Zoia, mi senti? Gianmarco favorevole, mi manca Zoia.
Il computer, non lo so.
E Tarabini anche, che non vedo.
Favorevole io.
Non vedevo l'immagine, grazie. No, c'è Zoia che sta condividendo il video e mi porta via quasi tutto lo schermo. Forse c'è, che sta rientrando, sì. Consigliere Zoia, ci sente?
Sì.
Mi sento. Quindi siamo pronti a dire. Sì, adesso sì.
Va bene, favorevole.
Favorevole.
Il contatto 18.
Che gli astenuti? E contrari?
Non ho capito.
Del Marco non ho capito. Ah, ok.
Allora, se non ti sei,
contrari 3. Giusto? Quindi la proposta di liberazione approvata con 18 voti favorevoli, 3 contrari. Astenuti?
Ah, 6.
6 astenuti. Passiamo al punto 8, modifica regolamento e funzionamento del Consiglio Comunale delle Commissioni Consiliari. L'esposizione del punto dovrebbe farlo il Presidente Tarabini.
Mi sentite?
Sì, benissimo, prego.
Va bene, va bene. Dunque, qui il regolamento, mi sentite la tutto? Vedo. Sì. Sì. Va bene, il regolamento io sento disturbato però, il regolamento comunale approvato nel 2008 e successivamente approvato nel 2009 è stato posto all'attenzione per modifica alla Commissione istituzionale. La Commissione istituzionale, ha approvato queste proposte di modifica che fondamentalmente trattano gli articoli 3, 9, 4, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 30, 32, 35, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 51, 52. Vabbè. I motivi fondamentali per cui sono giunti a proporre questa modifica sono fatti innanzitutto delle innovazioni tecnologiche e digitali che sono andate in questo tempo e anche gli effetti della pandemia che ha portato ad alcune necessità. Ora è stato dato in visione sia lo schema con le modifiche in eretto e quindi non ritengo che sia il caso di spiegarle, siamo tutti capaci e lo stesso se anche definitivo. In commissione c'è detto che tranne un punto relativo al fatto di partecipare in videoconferenza quando era già stabilita l'obbligo di presenza, per il resto si è accettato un'unanimità in queste modifiche. Quindi io non avrei altro da aggiungere, quindi eventualmente ascolterei interventi da parte dei consiglieri. Grazie.
Grazie Presidente Tarabini, ha chiesto la parola al consigliere Zambon. Quale chiedo magari di parlare ad alta voce perché se Tarabini poi di là magari fa fatica a sentire le domande. Grazie.
Grazie Presidente.
Probabilmente sono totalmente a favore della tecnologia e credo in questo consiglio di essere probabilmente uno dei tecnologici. Ribadisco quanto espresso durante la commissione, cioè la perplessità per questa tipologia di consiglio comunale. Nel senso che abbiamo visto, abbiamo appurato, abbiamo svolto diversi consigli comunali totalmente in audioconferenza e la riuscita è stata buona. In presenza eravamo sempre abituati a farli, non credo neanche ulteriore tempo. Questa tipologia di consiglio comunale è decisamente problematica, nel senso che porta a quei limiti tecnologici che non ci sono se tutto viene tolto in videoconferenza. Quindi la presenza in aula e la presenza in videoconferenza insieme creano diversi problemi. Durante l'ultima capigruppo abbiamo un po' chiesto al presidente chi è comune anche agli altri presidenti di commissione di tornare in presenza anche con le commissioni. Ci ha detto che la prossima capigruppo probabilmente verrà convocata in presenza, che chiaramente i presidenti di commissione hanno la facoltà di convocare secondo i metodi previsti, che giustamente da qui a fine anno c'è ancora uno stato emergenziale che ovviamente permette la convocazione in videoconferenza. Su questo però volevo, leggendo il regolamento, chiedere una precisazione, perché l'articolo 44, che al comma 1 descrive queste possibilità che vi ho illustrato, al punto 2 dice: il Presidente, nell'avviso di convocazione, individua la modalità di svolgimento della seduta per le indicate al comma 1 del presente articolo. La domanda è questa: nel momento in cui il Presidente, 10 giorni prima, cioè durante appena dopo la caduta, quando viene convocato il Consiglio Comunale, decide per la tipologia, cioè quella in presenza, in automatico si esclude la possibilità il giorno prima del consiglio di collegarsi in presenza, ma quindi come la intendo io leggendo il regolamento. Ecco, vorrei che l'altro gruppo sia protagonista di questa scelta, chiaramente il presidente è l'ultima parola di De Wicke. E prepara e emana la convocazione, che non sia possibile darci, cioè che questa possibilità ben venga, prevediamola perché non si sa mai cosa si possa succedere, ma che sia un'estrema razza, non come la in totale di conferenza, ma che comunque sia usata in maniera più che tranquilla. Grazie.
Grazie, poi magari questa rispondo io dopo, se abbiamo altri interventi. Consigliere Iannotti, prego.
Sì, grazie Presidente. Io volevo chiamare l'attenzione sull'articolo 20 e l'articolo 40, che riguarda le convocazioni sia delle commissioni che del Consiglio Comunale. Perché, come ho detto anche a altre volte, vabbè, penso che condividiamo tutti che il funzionamento delle commissioni del Consiglio di Presidenza sia assolutamente la norma, no? Che ci dà la possibilità di confrontarci, di ascoltare bene, di non avere problemi di non sentire, non so neanche che è dall'altra parte, cioè veramente paradossale, un conto avere una tecnologia che ti permette anche di vedere, non sappiamo neanche che è collegato. Ma al di là di questo, secondo me dobbiamo cercare di capire perché siamo arrivati a discutere oggi la modifica del regolamento con l'utilizzo della possibilità di collegarsi da remoto. E ci siamo arrivati per la pandemia. Ricordo che la tecnologia è giusto che la si utilizzi e forse la pandemia accelererà, forse sicuramente accelerato, l'utilizzo di questo strumento che è assolutamente importante. Però ci siamo arrivati perché c'era la pandemia. Noi adesso andiamo a modificare un regolamento dove consolidiamo la possibilità di utilizzare questo strumento anche fuori dall'emergenza sanitaria. Io mi chiedo, ma è giusto?
Cioè è giusto, diciamo, regolamentare l'utilizzo e il fatto che le commissioni e i consigli vengano convocati addirittura in maniera promiscua, che vediamo quello che sta succedendo in questo consiglio, anche con i collegamenti da remoto, senza che ci siano delle cause esterne che non permettano il fatto che uno si ritrova in presenza. Cioè, come dire, a scuola consolidiamo il fatto che i tuoi alunni ti metti di tutto, sei un insegnante, e decidi il giorno prima, ragazzi, domani ci vediamo o a casa oppure ci vediamo in remoto. Allora, io mi chiedo una cosa, è possibile, forse sono anche un po' in ritardo, mi scuso perché non ho partecipato alle commissioni, non mi è neanche venuto in mente, è possibile legare, inserire all'interno di questi articoli la possibilità di utilizzare questi strumenti in caso di dichiarato stato di emergenza di rilievo nazionale? Cioè, adesso siamo in pandemia, in emergenza nazionale fino al 31 dicembre di quest'anno. Se noi lo leghiamo alla possibilità che ci sia questo tipo di emergenza, che speriamo non ce ne siano più, che sia poi o altre cose, diamo anche un significato straordinario a quello che di fatto poi viene attuato, perché se no si lasciano le mani del Presidente del Consiglio, del Presidente, ma chiunque sia, qualsiasi, qualunque amministrazione sia, del Presidente di una commissione, di decidere come convocare, come trovarsi. E poi ricordo anche che l'utilizzo dello strumento da remoto limita tutti, non è che limita solo i consigli di minoranza, quindi svilisce anche un po' il ruolo, anche quello che permette, anche quello che è la maggior ragione, quello del consiglio. Quindi io propongo, non so, non lo vorrei inventare, non devo dire adesso, se l'articolo 20 e l'articolo 44 non ho ancora visto, però se si inserisse nel punto B dell'articolo 22, articolo 20, comma 3, punto B, prima di vera audioconferenza, in caso di dichiarato stato di emergenza di rinnovazione, cioè nel caso c'è questo riconosciuto stato di emergenza di rinnovazione, allora è possibile utilizzare questo strumento, in modo che diventa un utilizzo straordinario. Se no, in teoria, noi deleghiamo completamente al Presidente della Commissione, al Presidente del Consiglio, come ci troviamo. È assolutamente una cosa, secondo me, assurda. E quindi, non so, se ci aiutano a formalizzare, magari lo guardo meglio, lo scrivo, guardo l'articolo 44, come si può inserire. E se è una cosa, io credo di sì, guardavo prima la norma parla proprio di stato di emergenza di rinnovo nazionale, quindi c'è proprio un riferimento normativo, e quindi credo che se lo inseriamo o verifichiamo, a quel punto è legato a questo riconoscimento. E fino a fine anno, cioè credo che non ci sia una modifica, e poi si rilassa. Comunque io provo a formalizzarlo.
Grazie. Se ci sono intanto altre richieste di intervento, oppure magari se sospendiamo 5 minuti, poi vediamo anche con quelli in collegamento se riusciamo a sospendere, disattiviamo l'audio qua, gli altri li sentiamo con altri mezzi, in modo che la discussione non vada in diretta. Quindi sospendiamo 5 minuti. possiamo, se vi accomodate possiamo ricominciare. Chiedo, visto che è stato presentato un emendamento al regolamento del consigliere Iannotti, chiedo al consigliere di illustrarlo, i capigruppo almeno in aula dovrebbero averlo, chiedo ovviamente la voce alta anche per chi è in collegamento, l'illustrazione dell'emendamento, prego. Pronto adesso? Pronto adesso? Perché, sì, l'ho spento io da qua.
No, io ho parlato per le tue righe, ma sicuramente sono incomprensibili. Gli articoli, con l'articolo 20 del 44, quindi l'emendamento articolo 20, comma 3, lettera B, allora inserire prima delle due parole per audioconferenza la frase in caso di dichiarato stato di emergenza di video nazionale. Articolo 20, comma 3, lettera C, inserire prima di con le modalità frase la stessa frase in caso di dichiarato stato di emergenza di video nazionale. Articolo 44 è lo stesso, nel senso che poi sono praticamente uguali. Questo qui la ripeto. Allora, aggiungo soltanto che, riprendo un po' quello che dicevo prima, sicuramente si possono trovare degli emendamenti, degli strumenti, delle idee che vanno a modificare questo regolamento meglio di tutti questa fase, giustamente prima presentazione diceva, però lo limitiamo soltanto allo stato di emergenza di livello nazionale, potrebbe essere anche uno stato di emergenza di altro tipo, ha ragione, cioè, ovviamente è così. Poi ovviamente questo per dire che noi inseriamo un qualcosa che ci dà la possibilità di scegliere quel tipo di strumento perché c'è un tipo. Cioè è proprio una questione concettuale, questa non è fermare il mondo, perché nessuno può fermare il mondo. Sicuramente c'è cioè, questo strumento lo dobbiamo utilizzare. Il tema è partire dal fatto che siamo un consiglio comunale di una città, perché rappresentanti eventi che non hanno problemi, io voglio dire, ordinariamente a ritrovarsi, ma in presenza. Quindi se non ci sono problemi di qualsiasi tipo, perché non ritrovarsi in presenza, che è la cosa migliore, a meno che poi qualcuno sapesse anche al contrario. Allora, cercare di non rendere questo modifica il regolamento, diciamo, blindata e dare la possibilità ai presidenti di decidere come convocare le commissioni e il Consiglio Comunale. Dopo questo, quello che ha detto il Presidente del Consiglio non è tanto, ma capisco, dicendo che si impegnerà comunque a convocare i consigli in presenza. Però in questo modo sappiate, l'emendamento verrà bocciato, porto un'attenzione a questa riflessione del Consiglio, quindi il Consiglio sovrano va benissimo, bocciatelo pure. Però è fatto così, cioè, quindi ogni presidente di commissione, o presidente del Consiglio, si sveglia la mattina, diciamo che oggi faccio il Consiglio, come fare? Lo voglio fare non in presenza, organizzo così. Poi magari poi tra l'altro ci sono anche i momenti in cui dobbiamo votare, ci sono anche i voti, cioè anche come poi procedere. Guardate il consiglio comunale di oggi, come dicevo prima, noi abbiamo dei consiglieri, dei nostri colleghi, che non sappiamo chi sono perché ci elenca. Noi vediamo, non li sentiamo, abbiamo tutti interpellati e non prendiamo da loro per molti. E molto spesso non sentiamo neanche cosa dicono, non solo noi, ma anche chi ascolta da casa, c'è anche quel tipo di problemi. Probabilmente ci sono altre, non so, se verrà bocciato, magari abbiamo il modo di andare a, se c'è la volontà, però mi piacerebbe che la maggioranza dicesse bocciamo, questo è un mio auspicio, bocciamo questo emendamento, però condividiamo il principio, il ragionamento che è stato fatto e ci impegniamo magari a modificare questi due articoli per dare la possibilità al Consiglio Comunale di funzionare in presenza, perché è giusto che ci si ritrovi in presenza, al di là dello strumento, al di là di tecnologia che avanza, non c'è nulla di meglio che la 5D, sia detto che tra 20-30 anni, quando ci sarà c'è la possibilità di vedere le figure in maniera tridimensionale, probabilmente. Grazie.
Grazie, intanto votiamo l'ammissibilità, che è il primo passaggio per l'emendamento. Quindi l'emendamento è stato illustrato, l'avete tutti, anche i collegati dovrebbero averlo visto e sentito nell'illustrazione, quindi votiamo per l'ammissibilità dell'emendamento proposto dal consigliere Iannotti. Chi è favorevole?
Unanimità.
Quindi per l'intervento a favore è quello che è stato fatto dal proponente, se c'è un intervento contrario, oppure passiamo... Presidente Tarabini, prego.
Confesso che è molto disturbato l'audio, quindi ho capito che è un po' più di quello che ha detto Iannotti, però cosa pensino, se non ho interpretato male il concetto è vuole che alla lettera C dell'articolo 20 dell'articolo 44 il sintesi si aggiunga solo in caso di calamità o in caso straordinario. Penso che sia questo quello che voleva dire. Io sono contrario per questo motivo. Lui penserà già, perché a me piace stare a casa, mi piace andare in consiglio, ma non è questa la motivazione, la faccio più profonda. Così facendo verrei totalmente eliminato la lettera B, perché la lettera B dice che c'è i casi in cui può essere fatto il consiglio di conferenza o la commissione in audio per le conferenze. E quando è che può essere fatta questa? Quando determinate situazioni, quelli che vedevo oggi, particolari e tutto. E questo è, c'è invece un caso particolare che riguarda lo stato generale. Abbiamo questa la mia interpretazione, che la do un po' come da presidente della commissione, non tanto come del consiglio. È proprio quella di dire, per la possibilità alla singola persona che è via per qualche motivo, non poter partecipare. E non mi va la risposta, vuole essere giustificata, perché uno non vuole essere assente, vuole essere presente, vuole come tale partecipare. Ovviamente saranno casi rari, perché chiaramente il consigliere viene eletto, non può pensare di fare tutta la sua consigliato, diciamo, per tutti questi anni così. Però può capitare un'occasione, e così viene regolamentata dal regolamento consigliare. Quindi ecco, io penso di parlare per il gruppo che ho sentito poco, di la verità, perché ho qualcosa sentito contrario a questo emendamento. Grazie.
Grazie. Passiamo alla votazione. Facciamo una cosa che non è prevista dal regolamento.
No, solo perché è paradossale, no? Perché non abbia capito bene quello che ho detto, e l'oggetto della discussione è proprio l'inserimento in maniera strutturale di questo strumento. Cioè, veramente è incredibile questa cosa. Però, da quello che voglio dire, che il presidente della commissione ha detto in parte quello che sostenevo. Quindi, il fatto che in via straordinaria si possa utilizzare questo strumento va bene, non è che se c'è un'urgenza va bene, il problema è che così com'è questo regolamento è il Presidente di Commissione e il Presidente del Consiglio che decidono come convocare la Commissione di volta in volta. E allora va bene se si sceglie di trovarsi in presenza e in via straordinaria si utilizza quello strumento. Ma se scopriamo che tutte le commissioni vengono convocate non in presenza o nel consiglio comunale, allora c'è qualcosa che non funziona. Quindi, allora, io, tornando al discorso di prima, se ci fosse la possibilità di modificare il regolamento andando nella direzione che diceva lui, il presidente Tarabini, io sono assolutamente favorevole, perché è quello che dico anch'io. Grazie.
Quindi io aspetterei la votazione dell'emendamento. E eventualmente ricordo che il regolamento non è che oggi scriviamo sulla pietra e non può essere modificato. Se c'è l'impegno anche di rivederlo anche in base a come viene utilizzato, la commissione può essere convocata e viene aggiornata. Faccio degli esempi, non so, succede qualcosa di particolare, vediamo che la situazione del regolamento, lasciamo perdere la convocazione che è il tema di questa sfera, ma in altre situazioni manca nel regolamento, possiamo sempre aggiornarlo, quindi non prendiamolo come una cosa impossibile da fare. Vediamo la possibilità di tenerlo sempre a aggiornare e di avere un confronto, perché poi se uno strumento diventa difficile da utilizzare o va chiarito qualcosa, lo chiariamo. Io adesso faccio notare l'emendamento, chi è favorevole? Contrario?
Cazzo è scambiato.
Grazie. Se l'emendamento è bocciato con 18 voti contrari e 9 favorevole. Prima della discussione generale, volevo dire un'ultima cosa che mi sono dimenticato, era per aggiornare. Comunque stiamo valutando anche come implementare il sistema audio, ma che rimane che se facciamo il consiglio in presenza abbiamo votazioni elettroniche, tutto elettronico come deve essere fatto, e in più la possibilità anche a chi si collega di poter parlare, sentire e anche non farci sentire fuori in modo corretto e non in questa situazione tra virgolette di emergenza. Quindi l'obiettivo è quello di sistemare e di dare, visto che l'ultimo intervento forse era fatto 11-12 anni fa sui microfoni, è ora di, se riusciamo a aggiornarli, e che ci velocizza anche i lavori anche in presenza, non solo per chi dovesse essere collegata. Il primo obiettivo è quello di presenza, voto elettronico, voto segreto anche in modalità elettronica, ognuno con il suo microfono, e questo diventa anche un investimento per il futuro. La risposta a Zambon che mi ha chiesto prima è che bisogna scegliere le tre condizioni di convocazione, quindi o totalmente in presenza o totalmente in collegamento o l'ibrido, diciamo, visto che va di moda l'ibrido. Quindi quando si decide quello, poi non si può arrivare il giorno prima a chiedere il collegamento, perché non ci sarebbe. Quindi discussione generale sul punto, se ci sono altri temi, consigliere Angelis.
Grazie Presidente, no, su questo punto dell'emendamento. No, mi pare di capire che lo spirito sia quello, che lo spirito che mi fa essere favorevole a questo emendamento, è quello di limitare, diciamo, l'utilizzo dello strumento telematico per situazioni un po' di emergenza, che è un po' quello che ha detto in maniera un po' diversa anche il consigliere Tarabini. La differenza, da quello che ho capito, tra la posizione del consigliere e la posizione del consigliere Tarabini è un caso che chiede di utilizzare un'emergenza di tipo nazionale. Il consigliere Tarabini diceva, teniamo, se ho ben interpretato quello che ha detto il consigliere Tarabini, teniamo in considerazione anche l'eventuale esigenza, chiamiamo l'emergenza del singolo che magari si trova in difficoltà. Ora non lo so, io però magari c'è un bisogno di trovare una mediazione tra queste due posizioni, nel senso scrivere in qualche modo nel regolamento che comunque questo strumento è considerato come una cosa eccezionale, che può essere eccezionale in una situazione di pandemia o altre caratterizzazioni, ma può anche eccezionale per il caso di una persona o un consigliere che può trovare eccezionalmente in condizioni di necessità. Ecco, non so se c'è la volontà di adesso trovare e fare un emendamento in questo senso, oppure se il Presidente Tarabini vuole prendere un impegno di approfondire questo aspetto in commissione, penso che si possa trovare un po' di equilibrio da questo punto di vista. Ecco. Però mi rimando le valutazioni della maggioranza riguardo.
Grazie. Magari chiesto prima il consigliere Motta, non so se vuole, perché prima era sull'emendamento, non so se vuole farmi intervento comunque. Prego, signore.
Grazie, Presidente. No, l'emendamento mi sembrava un attimino voler fare il processo di definizione, cioè scongiurare un pericolo, cioè l'uso di uno strumento del tutto legittimo, ubicabile e utile, chiaramente, quindi da utilizzare. Sono mezzi che vanno utilizzati, possono risolvere problemi in ben altri casi rispetto agli stati di emergenza del territorio nazionale. Quindi
non è che perché per paura di un potenziale abuso rinunci a uno strumento di questo genere. Mi sembra un modo di ragionare un po' anche anacronistico. Ecco, semplicemente il mio pensiero è questo. Abbiamo sentito che i sistemi verranno implementati e utilizzati in modo che tutto possa funzionare bene. Mi sembra ovvio che nel frattempo l'uso che si farà del meno sarà filtrato da un buon senso e ci saranno molti modi per regolamentare l'uso di questi mezzi. Grazie.
Grazie. Faccio un po' di alternanza. Così Sugini, prego.
Grazie Presidente. Quindi dopo aver sentito l'intervento del consigliere Monta, il consiglio di commissione sarà in presenza, perché anche sue parole di tutto questo, sono molto contenta di questo. Perché, come ho detto in commissione, già lo scorso consiglio è stato dell'interno per quanto riguarda la sospensione, il fatto di ritrovarsi con un parlato di gruppo, con alcuni presenti e altri remoto perché non si è capito niente. Questa sera sono qui ed è comunque difficoltoso, molto difficoltoso. E come anche peraltro io ho sollevato questo problema che condivido con te, la donna, anche la soluzione, io penso che comunque è una verità, si fa bene anche un problema di numero di grade. Perché comunque basta scendere un video, collegarsi, poi magari staccare la telecamera.
Certo.
E uno fa quello che vuole, diciamo, di tutto il collegato, il numero legale, eccetera. Perché è proprio rispettoso, innanzitutto, nei confronti delle persone che sono in presenza. Ma poi rispettoso nei confronti della circoscrizione, nei confronti di questa discussione. E per un seminario, non per meno importanza, nei confronti dei nostri concittadini che ci hanno votati per svolgere questa funzione. Perché tu mi dici, fa comodo collegarsi da remoto, non è vero che no, invece fa comodo a tutti, a chi lavora fuori provincia, a chi per qualunque motivo è limitato, non riuscirebbe ad arrivare qua a una sede comunale del tempo, e lui dico, perché fa comodo anche lui, scusate, cioè, ce l'abbiamo collegato da remoto, quindi ho usufruito di questa comunità e non voglio fare quello che vale di nuovo. Però si vede durante le commissioni, se rifatto durante alcuni di consigli. Perché quando un consigliere che appena è intervenuto in commissione dicendo che no, ma io non è il mio grado personale che non è il mio fondo, ma lo voglio fare in provincia. E quindi ci si ammanta di grandi condizioni di principio. Poi si vede che il suo intervento è una persona viva. Deve parlare di lavoro, presumibilmente, e quindi di quello che succede in condizione non sta più seguendo nulla, e io sono un po' rispettoso, scusate. Non prendo in giro, perché se una persona sta andando in ferie, si collega dall'automobile, non mi sembra corretto, ai fini del numero legale. Se una persona si collega prima nelle prime fasi del collegamento, di già adesso qua siamo tutti a cantare, non penso che si stiano seguendo la voce del Consiglio Comunale, se non trovo corretto che si consideri in presenza. Quindi scusate, ma io su questo sono molto critica. Avevo presentato un emendamento per togliere la possibilità di fare la cosa di prima. E anche questa sera, scusate, ma ancora non ricordo. Sono fermamente convinta che è una modalità sbagliata.
Grazie. Chiesto la parola al Senato, prego.
Grazie Presidente. Niente, probabilmente sarà ripetitivo e quello che sto dicendo la trattare magari anche altri progetti di precedenza. Comunque, in ogni caso, il Covid ha lasciato questo. Ha accelerato in maniera molto velocità l'avvento di questa tecnologia che ci ha portato a poter fare dei incontri tra più persone utilizzando i mezzi informatici. Quindi non parliamo di diritto, a mio parere questo è purtroppo per fortuna ci sarà un paio di futuro, perché se vediamo anche nelle aziende, nelle attività più comuni viene utilizzato questo mezzo per comunicare, per fare riunioni con gente che varia da una parte del mondo. Ma perché? Perché è il futuro. Sull'aspetto legale delle validità delle presenze mi sento di essere poi d'accordo con la signora Zangini, però credo che anche la normativa ci stia adeguando in un senso, perché in certi ambiti, anche vedo nel mio lavoro come consultante familiari, vedo che hanno conosciuto le assemblee da moto, le hanno legalizzate, le hanno definite, credo che ci stia lavorando in tal senso, perché come noi siamo oggi qui a parlare di questa cosa, credo che in tantissimi altri ambiti ci sia questo problema e prima o poi arriveremo ad avere veramente una normativa di riferimento che sia definita e lineare. E quindi sicuramente non è bello vedere un occidente che deve far uscire dove lo fa pulire, sicuramente su questo non posso che dare ragione, però io credo che comunque, come parlavo prima, anche consiglieri, da 15 anni, io non c'è più nessuno. Io credo che il futuro ci sia prima presente che no, speriamo. No, nel senso che il consiglio, secondo me, la vista delle presentazioni della presentazione formati che sto facendo e la linea sempre più stabile a livello di BIM e internet che raggiunge anche la grande di noi, secondo me, è anche il conto della prevenzione, perché ormai è un po' più per una moneta, ma probabilmente una cifra molto inferiore rispetto a qualche anno fa, e credo che arriveremo inevitabilmente a quel punto lì. Anch'io sinceramente preferisco il consiglio di prevenzione, perché per me è più diretto e personale che si veda la legge in faccia. Sono molto sincero, però anche uno che vede essendo conto che il progresso e anche la comunità ugualmente di fare il consiglio di camicia è solo in tante, magari per qualcuno è comodo. Quindi secondo me modificare questo argomento non ha senso, come diceva prima la Presidente, si può modificare anche in futuro, se c'è bisogno, e ci si renderemo conto che queste modifiche non sono soltanto che ci si applicava. Però al momento io credo che sia corretto procedere in tal senso, perché appunto secondo me tra qualche anno saremo a livello di le riunioni si faranno esclusivamente online. Grazie.
Grazie, così del Marco prima.
Vengo brevemente. Io onestamente mi aspetto, dopo gli interventi di questa sera, che finito diciamo, questo periodo di pandemia, stato d'emergenza, la discussione che sta facendo adesso, che il Presidente cerchi in tutti i modi di convocare il Consiglio e le commissioni in presenza. Essere un consiglio comunale, come vedo io, è un onore, anche che tutti dobbiamo sbatterci come stiamo facendo per essere qui, dove probabilmente il lavoro così sia nel consiglio comunale così come avviene nelle aziende probabilmente rende anche di più. Oltre alle parole ci siamo condiato dalle persone, quindi la nostra resa a livello istituzionale sicuramente a mio modo di vedere è migliore. Poi per quanto riguarda l'evoluzione tecnologica, io sono a favore, basti pensare a chi ci segue da casa, se riusciamo a implementare il servizio avremo sicuramente un pubblico più ampio e avvicinare i cittadini ai lavori che facciamo qui dentro, perché sennò parliamo così chiaro. Non sono quanti fuori da questa aula che non hanno ma avevano la possibilità di seguire i miei consigli. Tanti ho fatto i giornali, non avevano. Mentre adesso c'è da quello che capita a me, penso anche a voi, un avvicinamento di tante persone che magari si fanno una battuta su quello che succede in consiglio. Questa è la tecnologia che può piacerci. Però per tutto il resto, onestamente, io preferisco vedere la serata come oggi dove ci confrontiamo, dove ci può essere l'intervento come consigliere Marco di prima che si vedeva che era preso dal suo intervento e dall'altra parte che vedo un dibattito che non è fatto solamente di voci, ma di persone che si guardano in faccia. Grazie.
Grazie. Ci sono altre richieste di intervento? Nella cagnoletta, prego.
Diciamo che per certi aspetti, chiaramente, sono d'accordo con la consigliera San Gimini, ma è ovvio che anche a livello così di presenza, a livello diciamo per i cittadini, vedere questa sala piena ha un altro così piede rispetto a un collegamento tutti da remoto. Questo però non deve impedire, non ci deve includere le nuove tecnologie dove effettivamente al di là della catastrofe o della emergenza nazionale, dove effettivamente può anche avere delle esigenze o l'impossibilità di partecipare a un consiglio a cui viene perché per variati motivi. Quindi ben venga la presenza, non ben venga le nuove tecnologie.
Grazie, se ci sono altre richieste di intervento, consigliere Palotti, prego.
Grazie. Io sono abbastanza convinto che la ripresa in mano di questo regolamento su questi punti non avverrà molto presto, in ogni caso, qualsiasi cosa si deciderà, perché è così, i regolamenti si modificano. Perché ci sono delle esigenze particolari e una volta modificato chissà quanto tempo passerà, nel frattempo lo si utilizzerà. Penso che le nuove tecnologie bisogna utilizzare con sapienza. Se la tecnologia serve per eliminare tonnellate di carta, che bello, infatti ci sono tanti articoli su questo regolamento che stiamo modificando, che non è più una semplice, non c'è più la spedizione, che è tenuto tutto telematizzato, va bene, non devo stampare, si inquina di meno, e questo è positivo. Per me introdurre una modalità possibilità di videoconferenza o videoconferenza in stato misto senza una reale necessità grave che non deve riguardare a mio avviso il singolo e sembra un problema grave non venga al consiglio e non succede niente al consiglio avanti verrà la volta dopo perché bisogna cambiare un regolamento per permettere a una persona che quel giorno in ospedale, quel giorno è andato in vacanza, quel giorno ha un problema di lavoro, a compiere questa sera non c'è, perché ha avuto imprevisto di lavoro, però perché bisogna modificare il regolamento per permettere a delle persone che hanno delle oggettive difficoltà a partecipare di poter partecipare in videoconferenza. Per me è sbagliato, non perché... Peraltro, ma perché in questo modo si deteriora la qualità del servizio che facciamo, come ha detto molto di altri di me. Per cui io non sono contento che verrà modificato, non sono contento che venga lasciata la discrezione del presidente di commissione di fare la commissione in videoconferenza perché quel giorno tanto qui. Tanto poi comunque è una cosa che si risolve in poco tempo, questa commissione sarà breve, quindi la facciamo così, perché poi non c'è più tempo. Per me queste cose qua non aiutano, questa è una tecnologia che usata bene, va bene, usata male, va a mettere il consiglio comunale e commissione in una condizione di lavoro meno efficace. Dopodiché questa è la mia idea che dovrà sopportare
una democrazia e un contento
così anche per
il CISO e qui. Grazie consigliere, ci sono altre richieste di intervento, non vedo più nessuno, mi sembra che abbiamo dibattuto abbastanza. Passiamo alla votazione, chi è favorevole alla modifica del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale e Commissione Consiliare? Ci manca Tarabini. Presidente Tarabini, c'è un problema di connessione. Allora, vedo l'immagine. Consigliere Tarabini, va bene, facciamo intanto astenuti. E contrari, e poi riproviamo a chiamare il consigliere Tarabini. Quindi non lo... Vieni in contatto.
Non sente.
Può parlare, però si sente.
Mi scrive in chat.
Sono per la presidente della commissione.
Non è capace di scrivere in chat.
Devi votare, sei in viva voce, dentro quello che dici.
Stiamo votando la modifica al regolamento, quindi sei favorevole a modifica oppure no? Provato, non riesci a collegarti?
No, ma adesso ti favorevole
la modifica.
Hai votato, va bene, dai.
Ciao, grazie. Quindi la proposta di liberazione.
Carabini cambiano modalità di consiglio.
Mettiamo a verbale la votazione via altri mezzi di comunicazione. Quindi la proposta di liberazione approvata con 17 voti favorevoli e 9 contrari. Passiamo al punto 9, regolamento comunale concessione di agevolazioni fiscali per imprese di nuova costituzione e start-up della città di Sonda, approvazione e modifica articolo 2, lascio la parola all'assessore.
Sì, allora è una modifica dovuta al cambiamento di inserimento del canone unico patrimoniale, le parole, all'articolo 2, le parole, anche le premesse, scusate, anche nell'articolo 2 viene in caso appunto canone unico patrimoniale un po' tritose per i CP, perché la tose per i CP è stata accorpata appunto nel canone unico patrimoniale. Durante la commissione mi è stato chiesto l'utilizzo di questo strumento. Nel 2018 gli importi pagati sono per 4.202 e i fruitori 7. Nel 2019 7.954 e i fruitori 10. Nel 2020 7.958 e i fruitori 12. Ecco, non ci sono altre modifiche al regolamento, diciamo che è una modifica legata appunto per la soppressione dei decreti.
Grazie, se ci sono altre richieste di intervento, consigliere Angelini, prego.
Grazie Presidente, ringrazio innanzitutto l'assessore dei chiarimenti che ho chiesto in commissione. Ecco, mi sembra questa una misura, beh, al di là diciamo della modifica che andiamo a votare, è una modifica formale che come siamo già espressi in modo favorevole in commissione e voteremo sicuramente in questa sede. Ma al di là di questo, ecco, la decisione fa una riflessione sullo strumento, fare capire che le risorse siano abbastanza limitate, mi suggerisco che dove siano limitate, e quello che è il beneficio magari della singola impresa, che è un gruppo che non può essere superiore ai 1000 euro per regolamento, quindi diciamo che è un contributo che per l'amor di Dio positivo che ci sia, ma che non ha un impatto significativo su quelle che sono le aziende beneficiarie e soprattutto che non può cambiare le decisioni di investimento, di allocazione della sede sociale a scontro in virtù appunto di questo beneficio. Per cui ecco, magari potrebbe essere utile anche fare una riflessione se destinare queste risorse in un altro modo, a vantaggio di impattato o aziende di nuova costituzione, magari pensando a quelli che possono essere altri strumenti, penso per esempio a bandi o per cercare di magari dare un maggiore contributo proprio alla singola impresa che può influire di questo vantaggio e per cercare di creare una sorta di attrattività. Riguardo a questo, riguardo l'età di questo momento, quindi diciamo solo l'età, ma anche l'impresa di costituzione, questo beneficio. Riguardo le start-up, come sappiamo, la provincia di Sondrio e Sondrio si posiziona sempre agli ultimi livelli nelle classifiche del Sole 24 Ore per l'imprenditorialità, e quindi magari è un aspetto su cui lavorare. Di recente, tra l'altro, Risol, quindi il nuovo proprietario di Credito Aziendale, ha fatto delle dichiarazioni importanti in merito alla volontà di creare un incubatore nel territorio di Sondrio, come ha fatto in altri territori in cui ha la sua operatività. Questo può essere interessante da questo punto di vista e forse può essere interessante inserire in questo discorso magari una riflessione anche concreta di Paul su quello che può essere il contributo del comune al fine di favorire una maggiore presenza di questi soggetti, ecco, e magari direzionare in un altro modo anche queste risorse, avete già parlando con quelli che possono essere stakeholder interessati. Ecco, volevo lanciare questa riflessione e magari ci sarà modo di parlare anche
Grazie. Grazie consigliere, se ci sono altre richieste di intervento. Oppure passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Astenuti? Contrari? Nessuno. Niente, non voto. Quindi la proposta di deliberazione è approvata con 25 voti favorevoli. Passiamo al punto 10, approvazione del bilancio consolidato 2020. Lascio la parola con l'assessore Munarini, prego.
Sì, allora, diciamo che il gruppo del Comune di Sondrio non so, da solo, ormai solo SECA, perché c'è CSMA, una quotata inferiore al 10%, quindi non abbiamo un numero di motivi da metto che verrà il comune. Quindi il bilancio che andiamo ad analizzare non so, da solo la partecipazione di SECA, e viene utilizzato un metodo proporzionale. Cosa vuol dire il metodo proporzionale? Che vengono inserite le voci proporzionalmente alla quota di partecipazione del comune in SECAM sulle varie voci di bilancio, quindi dentro ovviamente queste partite, chiamiamole intragruppo, cioè dei periodi tra comune e tecnico. E andiamo su tutte le voci. Io ho cercato di essere decisivo nella relazione, lo trovate a pagina 34, ho cercato di ampliare appunto le informazioni aggiuntive, cioè cosa è cambiato rispetto all'anno precedente. Allora, rispetto al stato matrimoniale ci sono le seguenti variazioni: c'è un incremento delle mobilizzazioni immateriali dovuto al consistente aumento della voce bassa mobilizzazione per effetto di investimenti effettuati da SECA nell'ambito del servizio idrico integrato pari a 1.951.000, ovviamente di cui si considera solo il 22,9%, cioè viene, questa voce viene consolidato il 22,9% che è la nostra partecipazione insieme. Le mobilizzazioni in corso si riducono solo per effetto di una riclassificazione contabile, per quanto attiene a quelle riferite al comune, riguardano attività di progettazione e consulenza inerente alle opere pubbliche da eseguire in via diretta e indiretta e previste nella programmazione. Abbiamo un incremento delle mobilizzazioni materiali, in particolare della voce tariffe fabbricati, che con riferimento a SECA è principalmente dovuta alla rivalutazione monetaria di €3.764.000 prevista dal decreto legge 104 del 2020, dall'articolo 110, oltre che agli investimenti effettuati al metodo di ammortamenti. Cosa vuol dire? Praticamente SECA nel bilancio ha rivalutato un'immobilizzazione materiale che è un fabbricato, ha rivalutato il fabbricato della dove ha la sede. E questo poi vedremo che ha comportato anche un aumento del patrimonio netto. È chiaro che la rivalutazione è una valutazione al valore di mercato rispetto a quello che è il valore di acquisto o di servizio a bilancio. Poi abbiamo una riduzione delle mobilizzazioni in corso sempre nell'ambito delle mobilizzazioni materiali dovute alla conclusione di alcune opere pubbliche di competenza comunale con conseguente aumento principalmente della voce fabbricati per l'Agnali. Quindi la voce più grossa in questo caso riguarda il comune. Andiamo poi all'aumento delle immobilizzazioni finanziarie, questo è un effetto dell'adeguamento al valore del patrimonio netto, cioè al valore contabile delle partecipazioni dei comuni in SPCS a gestione in AGA, al netto anche la variazione del valore della partecipazione in SECA che viene annullato per effetto del consolidamento. Come vi ho detto, le partite ovviamente che riguardano SECA nei comuni si iniziano, altrimenti troveremo un valore delle immobilizzazioni finanziarie. In merito all'attivo circolante non vi sono particolari considerazioni, sono legate alla composizione e movimentazione generale tra tipologie che evidenzia come il Comune abbia beneficiato della politica dei trasferimenti erariali compensativi delle minori risorse tributarie per effetto dell'emergenza sanitaria. Qui riguarda appunto i trasferimenti, la movimentazione legata ai trasferimenti erariali dovuti all'emergenza Covid, che hanno sostenuto comunque la riduzione delle entrate tributarie del comune. Poi ecco, l'incremento del patrimonio netto, come ho detto prima, legato alla rivalutazione dell'immobile, e imputare parte alla rivalutazione monetaria operata da SECAM e parte all'incremento del patrimonio netto del comune, tenendo presente sempre l'aumento della partecipazione di SECAM per consiglio. L'aumento del fondo rischi è dovuto alla differenza derivante dall'annullamento della partecipazione per effetto del consolidamento e all'iscrizione di accantonamenti da parte di SECAM, come da dettaglio. Qui vi avevo spiegato in commissione che SECAM ha inserito alcune voci che poi ha accantonato per una non certa possibilità di incasso, quindi vediamo sia nei che viene accantonato questo fondo appunto per compensare questa partita non certa. Passando ai debiti, la partita non certa è legata alla possibilità di avere da parte della provincia sul trasferimento di la regione Lombardia canoni elettrici per anche dell'energia gratuita che la Regione Lombardia ha richiesto agli operatori del mondo energetico. Invece andiamo a vedere l'aumento dei debiti. in questo caso è dovuto all'incremento dell'indebitamento di Sirta, che passa complessivamente, quindi non guardando la parte distribuita, ma nel suo complesso, da 78 milioni a 87 milioni, con conseguente prestazioni solo del 22,9% al comune socio.
Ci sono i passivi che ci passano.
E poi vabbè, se si va sulle componenti della gestione, quindi sul conto economico della società, quindi però non è grande, a mio avviso, non ci dà analizzare, poi comunque ci sono, ma ecco, se avete delle domande.
Grazie assessore. Consigliere Angelini, prego.
Presidente, io ho due domande. Quelle che avete fatto in commissione, la prima cosa è la ricostruzione del fabbricato, semplicemente si è chiamato a fare una perizia di valutazione senza alcun intervento, semplicemente una perizia che è stato il valore, diciamo, del fabbricato. Ok, invece per quanto riguarda l'incremento di SECAM, questo incremento devo dire la verità, mi era sfuggito in commissione quando abbiamo analizzato il bilancio. Questo incremento di debito si riferisce a quali linee di credito, è una cosa che è legata alla situazione Covid, sono linee a breve, sono debiti legati a qualche tipo di intervento particolare, semplicemente questo.
Grazie, non so se abbiamo altre domande oppure ci sono altre richieste di intervento intanto? Niente, detto che so se l'assessore. Prego.
Confermo che è una rivalutazione monetaria e non dovuta a interventi sulla fabbricata. Per quanto riguarda l'indebitamento, allora, ovviamente si chiama a. Io non sono più membro della commissione, però non ho visto l'ultimo bilancio se non guardando le voci del bilancio, quindi da quello che ho analizzato. Ecco. Diciamo che l'analisi è questa: l'indebitamento di SECAM è legato a due voci. Una, ovviamente, seppur rallentati nel corso del 2020, sono stati degli investimenti che hanno aumentato poi sicuramente l'emergenza sanitaria ha concesso alla società di attivare delle linee dovute, se non vale la momento non vale più, ma circa intorno ai 5 milioni di euro di nuove linee di credito. Nascondo sicuramente la situazione finanziaria dell'azienda è una delle più note. Chiaro che non questa situazione qua i debiti sono aumentati sia per gli investimenti sia per le difficoltà. Poi, come ti ho mandato, non è facile avere delle risposte da parte di SICAM. Ho fatto più volte richieste di avvalli in contabile, di documentazione, di dati che vengono forniti o comunque non si hanno risposte mai chiare, e quindi non è facile poi entrare anche nel merito. Cito questo. Per due anni e mezzo la mia difficoltà poi a dire nella realtà le voci di SECAM per le commissioni. Ecco, questa è la situazione, diciamo, del bilancio. Non è facile interloquire con SECAM per le informazioni. C'è anche chi mi ha chiesto le risposte che mi hanno dato. Non so se lui ha capito, io ho fatto veramente delle grosse difficoltà. Ho avuto delle grosse difficoltà.
Grazie.
Questa è una cosa.
Angelini, ti do la parola.
Sì.
No, sono diventato un dialogo tra di voi. Consigliere Angelini, prego.
No, niente, brevemente, non c'è stato scolamento di come sta, diciamo, a bilancio consolidato e non si prevede il maggio. Per quanto riguarda SECAM, ovviamente.
Assessore.
Ecco, sul discorso Coverant, senza avere, bilanciandolo, senza aver visto, i dati, credo che i Coverant sono stati sparati, cioè, che poi in particolare che non è ancora entrato in vigore l'SCR, ovviamente, è stato rispettato. I Coverant hanno, come per tutte le aziende in questo momento, hanno avuto, diciamo, dei congelamenti. È chiaro che il peggioramento del bilancio in un futuro di ritorno alla normalità potrebbe essere un problema per l'azienda nel rispetto dei covenant e dei bilanci di finanziamento. Questo è uno dei miei, diciamo, di perplessità sia quando partecipavo all'assemblea della promozione di bilancio, sia negli interventi delle varie commissioni, perché ovviamente il rispetto di questi covenant potrebbe incidere in maniera pesante, cioè se non vengono rispettati, ovviamente a discrezione degli istituti di credito può creare ulteriori difficoltà.
Grazie assessore. Se ci sono altre richieste di intervento oppure passiamo alla votazione. Chi è a favore del punto 10, approvazione del bilancio consolidato 2020. Chiedo anche al consigliere Carabini, che dovrebbe essere collegato.
Voto favorevole.
Perfetto. Astenuti? Contrari? La proposta di deliberazione è approvata
con 17 voti favorevoli,
17 voti favorevoli, 2 astenuti
e
7 contrari. Passiamo al punto 11, conferimento alla città onoraria al Mini Pegnotto. La parola per l'illustrazione all'assessore dell'Erba, prego.
Buonasera a tutti. Quest'anno si celebra il centesimo, il centenario, scusate, della processione del Mini Pegnotto nel bacino dell'altare della Patria a Roma. E ANCI, sollecitata dal gruppo delle medaglie d'oro valor militare d'Italia, ha invitato i comuni italiani a concedere la cittadinanza onoraria al Mini Pegnotto. Alla conclusione della prima guerra mondiale, nel corso della quale avevano perso la vita 650.000 militari italiani, il Parlamento approvò la legge del 12 agosto 1921, numero 1075, per la sepoltura a Roma della sangue di un soldato ignoto caduto in guerra a ricordo di
tutti. Prima che ti sentono anche in collegamento,
ok. Stavo dicendo, un soldato ignoto caduto in guerra ricorda che tutti i militari italiani deceduti. Una commissione allora, appositamente costituita, compì ogni sforzo affinché non fosse possibile individuare né la provenienza territoriale, né il reparto o la forza armata di appartenenza del caduto, scelto come milite ignoto. L'unico requisito assunto fu quello di essere italiano. La scelta della salma fu fatta da Maria Bergamas, madre di un militare caduto in combattimento i cui resti non furono mai recuperati. Scelse tra 11 identiche bare che erano state portate nella Basilica di Aquileia e ne venne scelta una. Ciò consentì a tutti gli italiani di identificare in quel militare sconosciuto una persona cara caduta durante la guerra, e se ne ebbe conferma di ciò durante tutto il tragitto che trasportò il feretro del milite ignoto da Aquileia a Roma, passando per città e paesi dove la popolazione scortava il convoglio in religioso silenzio. La traslazione del feretro avvenne il 4 di novembre, e al Milite Ignoto fu conferita la medaglia d'oro al valor militare. Nel corso degli anni quel soldato, voluto come di nessuno, è diventato di tutti, quale simbolo del sacrificio e del valore dei combattenti della Prima Guerra Mondiale e successivamente di tutti i caduti per la patria. Ed è proprio per questo che si ritiene di riconoscere, anche in questo comune, come in altri, porto gli esempi di Milano, Napoli, Roma, Bergamo, Novara, Cosenza, Ragusa e tanti altri paesi anche più piccoli, la paternità del Milite Ignoto, attraverso la cittadinanza onoraria che io stasera sono qui a chiedere a voi. Grazie.
Grazie Assessore, se ci sono richieste di intervento, consigliere Palotti, prego.
Ringrazio per la presentazione. Faccio un intervento, questa sera è la terza volta, il terzo punto in ordine del giorno in cui si parla per liberarsi di pace, di guerra. Abbiamo iniziato con un ordine del giorno che si chiamava l'economia, adesso si conclude questo Consiglio Comunale con questa definizione di cittadinanza onoraria. Io ho riflettuto molto perché con il mio desiderio vorrei votare a favore. Mi piacerebbe che fosse rafforzato il concetto che io non sono riuscito per mio errore a proporre nel testo di delibera che doveva passare in commissione. Cioè io vorrei che dal Consiglio Comunale, dai consiglieri, venisse così la visione, la condivisione del fatto che questa attribuzione di cittadinanza onoraria sia per esaltare la pace, la fratellanza e per condannare ogni guerra. A me, se fosse arrivato il tempo, un'istituzione eccetera, avrei preso ad esempio la delibera che ha fatto proprio per questa occasione, per la definizione della cittadinanza onoraria, il comune di Aquileia, i vari passaggi dei premessi, considerato che viene citata la frase di Papa Giovanni XXIII, no? Mi pare che una guerra più avanti nella delibera viene espresso quella delibera del comune di Aquileia, se consiglio comunale. Ripudiando ogni totalitarismo, ogni guerra, posso considerare il Milite Ignoto simbolo delle vittime di tutti i conflitti armati, monito delle coscienze a non ripetere gli errori del passato. È vero quello che ha detto nella presentazione dell'assessore, è anche, penso, intuibile che sia questo, però nel nostro testo di delibera c'è, è vero, una frase che accenna e dice simbolo di fratellanza, simbolo di pace e di fratellanza universale. Però io vorrei chiedere se veramente questo Milite Ignoto per noi sarà un cittadino che rappresenta la guerra o che rappresenta la pace. Perché se rappresenta il grande soldato che ha fatto la grande guerra e quindi noi vogliamo essere come il grande soldato e fare la guerra, allora no. Se invece questo Milite Ignoto è solo il povero che è vittima di una guerra che probabilmente nessun cittadino voleva e ci si è trovati a combattere, e noi non vorremmo che si ripetesse mai una guerra, allora voteremo volentieri a favore.
Grazie. Consigliere Songini.
Grazie Presidente. Io come già detto in commissione manifesto una perplessità, ma Assessore lo sa ormai, che lo contro le modifiche in generale dall'attribuzione di questa onorificenza, una persona, diciamo sì,
più vita,
quasi. È chiaro che quando è stato istituito il mente ignoto c'era ancora, c'era il ricco della guerra, ancora non è proprio uscito, perché è stato fatto subito dopo, e quindi appunto per la guerra è stata anche definita l'inutile strage. Di cui ricordiamo tutti i ragazzi del 99, appunto i diciottenni, ma da lei fronte. Quindi sul fatto che si prendeva appunto di ritegnato comunque che sia un monito, perché era una terra di queste cose, anche se purtroppo c'è pace in tutto il mondo. E, però la mia perplessità è, capisco, cioè, la critica la faccio non tanto l'assessore che ha accolto questa richiesta, ma quanto ai promotori di questa cosa, perché secondo me era più utile invece fare dei incontri pubblici, delle conferenze, proprio per riparlare del mente ignoto, per riparlare di quella cosa è stata la prima guerra mondiale per l'Europa. E perché penso che sì, noi abbiamo un'onificenza, va bene, però poi finita l'eco di questo consiglio, gli articoli sui giornali locali nei prossimi 10 giorni, non se ne parlerà più, e quindi non metteremo veramente onore invece a questo simbolo. Però ripeto, non è una critica al comune che accoglie questa richiesta, che direi che è quasi anche impossibile non accogliere. Però è almeno utilizzare i promotori, sì. Secondo me era più utile proprio fare delle conferenze non solo nelle scuole, anche per la cittadinanza, perché comunque ogni tanto parlare di storia non fa mai male, parlare anche con i cittadini, non solo nelle scuole. Grazie.
Grazie consigliere, c'è stata la parola al consigliere Del Marco.
Grazie presidente. Prima di tutto vorrei esprimere, diciamo, la soddisfazione per vedere finalmente che arriva sia finale, anche perché già qualche mese fa avevo visto la richiesta di ANCI e avevo già sentito gli uffici per portare una mozione in consiglio, ma poi avevo avuto notizia che gli uffici con la scuola dell'erba stava già muovendo in tal senso, quindi sicuramente il mio voto sarà favorevole. Mi piacerebbe che questa mozione poi passasse all'unanimità. Più che altro perché noi ci andiamo a unire come comune a molti altri comuni circa 3.000 da quello che vedevo l'ultima volta, e hanno scelto di dare la città nazionale al mente ignoto. È un simbolo sicuramente, ma io vedo un momento che può essere di unione e non di divisione. Considerate che altri paesi hanno più militi noti, quindi non è una cosa prettamente italiana. Deve essere un giusto riconoscimento a chi ha creduto in qualcosa, ha combattuto comunque per la nostra patria, e che purtroppo è caduto in guerra. Tutti in modo della pace, ma purtroppo negli anni non è così. Speriamo che non ci siano più queste situazioni. Ma dare una cittadinanza onoraria a un simbolo di questo tipo è come dire un grazie a qualcuno che si è sacrificato per noi. Quindi speriamo, ripeto, un momento di unione e di rispetto. Invito magari appunto il mio povero consiglio del consigliere Sondini a portare avanti questo discorso. Non si deve fermare assolutamente a un mero articolo di giornale, perché capire che nel passato non si viveva come adesso e che qualcuno veramente ha dovuto bere per noi, per la nostra patria, essere insegnato ai nostri figli a prescindere dal credo politico, perché ognuno ha il suo ideale, però ha fatto qualcosa per un mente di grandi. Quindi io spero veramente che torna bene questo passaggio, questo sia comunque a favore da parte di tutto il Consiglio, specialmente nel momento in cui, a mio modo di vedere, spesso e volentieri non troviamo magari un figlio, non troviamo dei valori, che possiamo trovare oggi. Uscito questo Consiglio e l'unione di rispetto anche per i nostri morti, i nostri caduti, che spesso e volentieri in Italia, purtroppo
probabilmente non riusciamo mai a arrivare a rispettare abbastanza. Grazie mille.
Grazie consigliere, chiesto la parola al consigliere Maspero, prego. E accende il microfono e si alzi la voce così ti sentono anche.
Mi scuso, ma io credo che sarò per dare un po' di attenzione. A me guarda, questa ritorica che mi c'è qua dentro nel discorso sul sacrificio e l'onore dei combattenti. Però si sta di contare sempre la vita questo qua sta usando questi cioè non dobbiamo parlare di valore. Un soldato italiano che muore davanti a tutta una discussione perché non voleva andare all'assalto, o che è morto quello sotto il piombo degli ufficiali suoi. È lo stesso dramma di chi non è tornato a casa e addirittura magari si trova una granata da proprio scoccare lo stesso dramma per le tutte, e non credo che abbiano già dato mai diversi. Questa è quella che fa dell'onore, il sacrificio del valore, è tutta a cottaglia, secondo me. Un militarista e io non mi sento di fare un discorso antipatriottico dicendo che tutte le premesse ancora ne sono sempre portato la storia dell'erba su perché hai questa cosa.
Grazie, se ci sono altre richieste di intervento facciamo un po' la terra della cagnoletta.
Grazie Presidente. Ovviamente il conferimento di questo onore che è stato ignoto deve essere non fine a se stessa, ma deve essere un motivo per presentare quanto assurda può essere una guerra, perché è vero che tutte le guerre sono assurde, ma quando uno è attaccato si deve difendere. Premesso questo, abbiamo avuto parecchi film dove è stata spiegata, è stata fatta vedere dai grandi registi, pensiamo a questo di Gloria, pensiamo a Grande Guerra, pensiamo che l'ultimo di pochi anni fa, 1917, l'assurdità reale cosa può andare in conto. Con questo mi sembra che ridurre a far colpire militaristica quanto hanno sofferto i nostri soldati, le loro famiglie e generazioni intere, perché guardate tutti i comuni dell'Africa che ci sono della prima guerra, che la seconda guerra, rendersi conto di che immane tragedia è stata. Ma mettiamoci anche nei panni di quello che, convinto o non convinto, si è stato mandato in certi casi letteralmente al macello, e quindi direi che comunque al di là di qualunque ideologia di valore seccato, di qualunque visione, non può non essere ricordato come stiamo facendo in questo momento.
Grazie, che sta parlando il consigliere Angelini, prego.
Grazie Presidente. Io sono a favore di questa attribuzione, provo a spiegare perché. Credo che sull'attribuzione della cittadinanza onoraria al milite ignoto ci possano essere diverse interpretazioni, a seconda delle inclinazioni di ognuno di noi, ma si possa interpretare in un modo o in un altro, nel senso che c'è la lettura militarista e si può intravedere agli occhi di qualcuno magari una situazione di questo concetto di patria, di valore, della guerra, ma si può vedere anche in un altro modo. Per come la vedo io vedo questa figura del milite ignoto particolarmente meritevole, perché il milite ignoto non è la celebrazione di un eroe di guerra che si è distinto particolarmente, quindi l'esaltazione di quello che è una situazione di guerra che ha portato delle tragedie vere. Ma il milite ignoto che cos'è? È una persona qualunque fondamentalmente. E perché è importante celebrare la persona qualunque? Perché davvero in questo modo noi ribaltiamo quel concetto di glorificare gli eroi, le guerre, e cominciano a pensare a quelle che sono state le vere vittime cioè la persona comune e soprattutto la persona comune in cui tutte le famiglie hanno potuto identificare un proprio caso che è morto. Io per questo motivo sono a favore della celebrazione di questa figura, perché la trovo come una commemorazione dell'uomo comune che si è sacrificato tantissimo perché era convinto di quello che faceva, perché preferiva un patriottismo che io sono assolutamente a favore dell'attaccamento alla bandiera, e anche credo che abbiamo bisogno di recuperare un po' del nostro patriottismo nazionale, invece parliamo sempre male di Italia. Ma al di là di questo c'è chi è morto perché aveva degli ideali e credeva nella guerra, ma ci sono tantissime persone che sono morte perché sono state obbligate ad andare in guerra e a morire a 18 anni, nei ragazzi del 99, e sono delle vittime di questa guerra. Quindi io apprezzo questa istituzione perché noi andiamo a commemorare le persone qualunque e a dare un simbolo a chiunque ha perso e quindi dare anche una sorta di unità nella sofferenza che trova il nostro paese ha passato nella prima guerra mondiale, ma anche in altre situazioni e altre cose, secondo me, viene fuori anche nella seconda guerra mondiale. Per questo motivo, per cui secondo me io sono a favore di questa istituzione. Non la vedo come una misura simbolica della guerra, si era a volte da un suggerimento sull'inserimento di eventuali premesse, voglio appunto sottolineare il fatto che questo è un simbolo di che cosa di negativo può portare la guerra, e quindi si potrebbe anche inserire una frase di questo tipo proprio per sottolineare questo significato. Però ecco, Io la vedo in questo modo e per questo motivo, almeno sì, spero che sia la motivazione un po' di politica per questo motivo.
Grazie, se ci sono altre richieste, no, prima finiamo la discussione, vediamo se c'è l'assessore. Se l'assessore vuole dire di qualcosa, se no passiamo alla dichiarazione di voto. Vuoi dire?
Ecco, io ringrazio davvero tutti per quello che avete espresso. Proprio ascoltando tutti ci rendiamo conto di che cosa voglia dire dare un'onorificenza al mente ignoto. Mi è piaciuto molto quello che ha detto il consigliere Angelidis, che è una visione diversa da quello che, leggendo anche la nostra delibera, sembra non emerga. Invece è proprio vedere da più angolazioni che cosa simboleggia il milite ignoto. Come diceva qualcun altro, non è solo l'Italia che celebra il milite ignoto, pensiamo all'Arco di Trionfo a Parigi, pensiamo in altri luoghi, in altre città dove il milite ignoto viene celebrato ogni anno con delle manifestazioni importanti. Tanto vero quello che diceva il consigliere della Cagnoletta, giusto quello che è stato detto, che questo è solo il primo passo. E vi garantisco che stiamo già lavorando affinché nel comune di Sondrio vengano istituite delle conferenze, si entri nelle scuole a spiegare il significato del milite ignoto, e proprio nelle scuole verrà sviscerato tutto quello che è le varie visioni che vengono date riguardo al milite ignoto. Mi scusi, mi dispiace, consigliere Maspero, il sostantivo e l'aggettivo che lei ha usato sono stati, secondo me, un po' fuori luogo. Io ritengo che lei possa esprimere qualsiasi sua le sue posizioni, ma i termini che lei ha usato sviliscono un pochettino. Insomma, siamo forse un po' caduti in basso. Comunque ognuno qui è libero di esprimere la propria opinione, mi rammarico solo di questo. Mi scuso se mi sono permessa di riportare quello che lei ha detto. Comunque io sono qui e non credo di dover dire altro, come ribadisco, stiamo già lavorando per fare degli incontri e di come posso dire, entrare nelle scuole per spiegare che cosa significa questa nostra concessione che sarà della cittadinanza onoraria, e quindi ringrazio tutti per gli interventi che ho ascoltato. Grazie.
Grazie assessore. Allora passiamo a dichiarazione di voto. Consigliere Palotti, prego.
Grazie. Volevo a favore di questa delibera, osservare poi mi rendo conto di aver fatto, non so se ti ho fatto un favore, ma però ho creato le condizioni perché ci potesse essere un'espressione anche diversa, pur consentendo l'attribuzione della cittadinanza onoraria, che è stato appunto modificato nel regolamento secondo i suggerimenti che ringrazio che sono stati accolti. Comunque, appunto, penso che aver espresso un'opinione diversa, ma che io ho apprezzato perché l'obiettivo è quello della pace, dopo c'è una visione diversa sulla delibera, ma è proprio una sostanza che prevalente sul punto.
Quindi passiamo alla votazione. Mario Di Cuio, solo una cosa e un invito: detto che il nostro territorio ha dei segni della prima guerra mondiale, soprattutto sulle nostre montagne, quindi visto che amiamo camminare, fare una passeggiata nella trincea e provare a pensare che a 50 metri c'erano gli austriaci e c'erano gli italiani, si sparavano, e magari ha portato a questo, a una follia del genere, e quindi magari provare, e si prova cosa si può arrivare, quindi magari anche con le scuole, ma prima di tutto facciamolo noi. Io ogni tanto lo scorluzzo ci vado per passeggiate, ma abbiamo anche altre zone sempre del Parco dello Stelvio dove la testimonianza, anche con l'ultima baracca che è stata austriaca, che è stata ritrovata completamente mantenuta, quindi è stata trovata le divise austriache in fibra d'ortica, e racconta una storia, no? Anche lì scoprire la storia e quello che succedeva a quei tempi è interessante. Dobbiamo farlo noi per primi e poi lo trasmettiamo agli altri. Questo è un invito, questa è la mia passione, quindi vi ho tediato la discussione, ma per questa cosa mia mi sono permesso. Passiamo alla votazione. Chi è a favore conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto? Carabini, Bianchini, che intanto ci ha raggiunto, favorevole, ho visto un attimo il video. Astenuti e contrari per controprova. La proposta è approvata
27.
Con 27 voti favorevoli e un astenuto. La seduta è chiusa, buona serata, grazie.